Buongiorno a tutti, siamo qui presenti per iniziare la Commissione Quinta dedicata ad un approfondimento in merito al piano di monitoraggio della salute delle piante ad alto fusto in città e della manutenzione in generale del verde pubblico diffuso. Facciamo l'appello, ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone, Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, presente dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Biscogliosi presente. Prendo un attimo. Oppure. Ok. Allora cedo subito la parola all'assessora Venente per l'introduzione alla commissione. Grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Come già ampiamente anticipato, quest'oggi la commissione tratterà sui temi relativi al verde pubblico presente in città. Questa nostra commissione è stata convocata su diverse sollecitazioni, ma in particolare del gruppo di Forza Italia, e abbiamo inteso aderire a questa richiesta con grande piacere, perché era già un po' che volevamo dare l'opportunità e la possibilità a tutti i consiglieri presenti di poter ascoltare dalla voce dei tecnici qua presenti, il dottor Pierpaolo Grignani, che è responsabile dell'Ufficio Verde del Comune di Genova, il dottor Giorgio Costa, che è responsabile del Verde di Aster, dalla loro viva voce e dalle illustrazioni che vi faranno, con i potenti mezzi messi a disposizione dell'Aula consiliare, la possibilità di avere una serie di informazioni che possono essere utili per il vostro lavoro e per il nostro lavoro. Ovviamente sono le benvenute le domande che vorrete e riterete fare. Sono presenti anche alcuni auditi, se non ricordo male Italia Nostra e Genova contro il degrado. Quindi possiamo dare avvio a questi nostri lavori. La Presidente credo che abbia già la scaletta per quanto riguarda gli interventi. Io darei immediatamente avvio e ovviamente siamo disponibili a rispondere alle vostre domande. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie Assessore. Allora, sì, sono presenti per Italia Nostra il Presidente, l'Avvocato Lagomarsino e anche la signora Mariella Lupi. Per Genova contro il degrado è presente il signor Giorgio Scarfì. Per il Comune di Genova, Ufficio Verde Pubblico, il signor Pierpaolo Grignani, e per Aster è presente il dottor Giorgio Costa. È inoltre presente in aula, in qualità di esperto richiesto dal gruppo 5 Stelle, Massimiliano Lucente. Bene, vogliamo... Ah sì, giusto. Consigliere Ahimè per... la richiesta e la motivazione della richiesta della Commissione.
Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore e ringrazio tutti gli auditi presenti. Chiaramente questa Commissione parte anche da un'interrogazione che avevamo fatto di recente, nel quale l'Assessore Venente si era reso disponibile per una seduta proprio tematica sul verde, sulle alberature di alto fusto presenti in città, al fine di prevenire situazioni, diciamo, problematiche come quelle che sono verificate a fine ottobre in Corso Magenta. E poi ci sono stati altri casi del 4 luglio 2022, l'albero caduto sulla strada per una grossa perturbazione, anche in via Fiorina Voltri, in via Nazario Sauro, vicino a Corso Italia, poi c'è stato poi il 14 novembre in via Giovanni Battista Marsano nel quartiere di San Fruttuoso. E chiaramente siamo di fronte a una situazione complessa nel quale a volte il monitoraggio degli alberi non si riconosce subito se l'albero è malato da agenti di marciumi radicali o funghi cariogeni, e quindi non visibili esternamente, e il monitoraggio richiede un lavoro molto complesso e meticoloso da parte dei tecnici e dei botanici e dei dottori forestali e del personale del comune. Quindi alla luce di questo accolgo volentieri questa commissione, tenendo presente che non è soltanto un fatto di potatura, ma anche un fatto di monitoraggio degli alberi malati in una città dove il verde è rigoglioso, lo sappiamo benissimo, ci sono diversi viali, abbiamo tanti collinari, tanti quartieri collinari dove ci sono tanti alberi, quindi da monitorare tutto quanto è un lavoro abbastanza complesso e molto grande, perché la città di Genova ha molti alberi di alto fusto. Quindi questa è l'occasione per conoscere le azioni di monitoraggio che l'amministrazione comunale mette in atto, e di questo ringrazio anche l'assessorato, con i tecnici che porta avanti in modo quotidiano. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Imè. Allora inizierei ad ascoltare gli auditi nella persona del signor Pierpaolo Grignani, Ufficio Verde Pubblico del Comune di Genova. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Allora io ho portato oggi una presentazione come promemoria, introduzione legata al verde pubblico che insiste sulla nostra città. Avanti. Territorialmente la città di Genova ha una superficie, il territorio del Comune di Genova ha una superficie di oltre 240 km quadrati e gran parte di questa superficie è occupata a diverso titolo da forme di verde per circa 173 km quadrati che corrispondono al 72% della superficie complessiva. Di questa una parte, un'ampia parte, è privata o comunque sia di proprietà terze rispetto al Comune di Genova, e circa 88 ettari, 87 ettari e mezzo, sono invece di proprietà del Comune di Genova. Al censimento, poi entrerà bene nel merito il collega di Aster, il dottor Costa, ci sono circa 38.000 alberi censiti. Censiti su zone fruibili, fruite dalla cittadinanza, in realtà gli alberi sono molto di più, ma ci sono delle zone che potremmo definire boschive o paraboschive che non hanno un grado di fruizione, sono prive di vialetti, strade, stradine di accesso e sono ad esempio alcune zone di parchi storici, cito fra tutte Villa Duchessa di Galliera, che è il parco più grosso di Genova, con circa 26 ettari di superficie. Ci sono delle zone inaccessibili per gli umani, non per i cinghiali e gli ungulati, ma hanno un numero di alberi piuttosto esteso. Detto questo, proprio in queste aree forestali, con natura forestale, è stato sviluppato il piano d'assestamento, forse qualcuno dei presenti ricorda un mio precedente intervento di qualche tempo fa in cui vi illustrai i contenuti e le funzionalità del piano d'assestamento forestale del Comune di Genova. Da un punto di vista delle tipologie di verde, noi abbiamo, annoveriamo svariate tipologie, dal giardino pubblico tradizionale aperto o chiuso, laddove chiuso si intende dotato di perimetrazione, possibilità di essere chiuso da cancelli, parchi extraurbani, parchi storici, vi ho citato prima Villa Duchessa di Galliera, potrei citarvi il sistema dei parchi di Nervi, piuttosto che tanti altri parchi distribuiti più o meno in tutta la città, dico più o meno perché in realtà ci sono alcuni municipi, alcune delegazioni municipali che sono sprovvisti di parchi storici perché nella storia e nei secoli non erano zone di residenza di quelle che potevano essere famiglie nobiliari che hanno poi lasciato le proprietà alla città. Elementi di verde arredo, beh, verde arredo, la copertura del Bisagno è il classico esempio di verde arredo. Verde attrezzato sono aree destinate ad una fruizione non soltanto estetica, ma contengono panchine piuttosto che aree giochi. Attrezzato extraurbano potrei dire le zone del Parco del Peralto, ad esempio. Verde cimiteriale, i cimiteri sono un bacino verde per la città di Genova piuttosto importante, abbiamo oltre 30 cimiteri, basti pensare al cimitero di Staglieno che ha delle zone che sono dei veri e propri boschi all'interno di una zona cimiteriale. C'è il verde sugli edifici pubblici, Palazzo Albini è un esempio di un verde pensile ante litteram creato con delle tecnologie, delle tecniche di costruzione ormai totalmente superate dalle nuove metodologie, ma pur sempre un verde pensile. Gli impianti sportivi. Di qualche giorno fa un nostro sopralluogo nella zona della Sciorba, dove c'erano delle alberature in crisi. Verde scolastico, tutto il verde di pertinenza all'interno degli istituti scolastici. Il verde stradale, cioè le aiuole spartitraffico, e il verde territoriale che ha una definizione che potrebbe sembrare ermetica, ma ermetica non lo è, ed è il verde non fruibile, non fruito, ovvero quelle che vengono normalmente definite scarpate. Avanti. Di seguito, per le varie connotazioni, abbiamo elencato quanto al nostro database compare come metri quadrati. Non mi sto a dilungare nello splitting di ogni tipologia, ma posso dire che sono oltre 400 ettari di superficie. Avanti. La successiva, i soggetti che si occupano di verde pubblico, c'è l'ufficio al quale appartengo, che è l'ufficio verde pubblico comunale, c'è Aster, quale soggetto in house, quale SPA ad unico azionista del Comune di Genova, che sovrintende alle funzioni di attività manutentorie, e i municipi per la quota residua, ma non è una quota minima, è una quota importante per tutto quel verde che esula dal contratto manutentivo in capo ad Aster. Tanto per darvi un'idea, sono tutte quelle aiuolette che hanno una superficie vuota per piena, quindi significa non solo aiuola, ma il giardinetto nella sua intierezza inferiore ai 3.000 metri quadrati di superficie. Tutte queste realtà sono in capo ai vari municipi. Avanti. Vi parlo adesso di un argomento piuttosto interessante che è legato a quello che di verde invece nell'accezione cittadina viene percepito poco perché non è un verde cittadino ma è un verde di corona, sono oltre 2.000 ettari di proprietà comunali, sono 2.600 ettari di proprietà comunali, quasi 800 ettari di bosco, 600 e più di arbosteti e oltre 1.200 di praterie e pascoli. Noi abbiamo diverse zone, ma i bacini più importanti sono localizzati nell'estremo ponente, diciamo arrivano fino al confine del territorio comunale e per una certa parte entrano invece nei confini amministrativi del Parco del Beigua. Sono la zona del Faiallo, tutte le comunaglie sopravoltri, piuttosto che tutte le comunaglie comprese fra il municipio 6 e il municipio 5 in prevalenza, per intenderci la zona sovrastante e retrostante la discarica di Scarpino. Su queste zone non torno a parlarvi del piano d'assestamento forestale, anche se è uno strumento giuridicamente perfezionato, approvato da Regione Liguria, ed è che corrisponde al piano urbanistico, se così possiamo paragonarlo, delle proprietà forestali. Questo vale solo e unicamente per le proprietà comunali, non è diciamo erga omnes come è il piano urbanistico, ma è vincolato alle proprietà nostre. I privati li possono fare, possono adire alle stesse fonti di finanziamento a condizione che abbiano una superficie minima che credo sia per i privati al di sopra dei 50 ettari. Noi, beh, ovviamente come ente comunale ne abbiamo molte di più e su questi abbiamo fatto questo piano per la gestione, è un piano che ha validità decennale, è iniziato a dicembre del 2021 nella sua epoca di approvazione e andrà avanti per 10 anni. All'interno di questo piano d'assestamento forestale sono subentrate delle misure di aiuto che hanno consentito al territorio del Comune di Genova e al Comune di Genova di godere di finanziamenti extracomunali, in particolare finanziamenti determinati e derivanti da misure regionali, a loro volta derivanti da misure europee. Faccio riferimento al cosiddetto PSR, cioè il Programma di Sviluppo Rurale. Il Comune di Genova, oltre a fare il piano d'assestamento forestale, attraverso sistemi di concessione forestale su circa 150 ettari del Peralto, ha concesso tramite bando elaborato intorno al 2017 dall'allora direzione Cultura, che si occupava anche dei parchi, di mandare a bando per la gestione selvicolturale molte zone del Peralto. Oltre ad aver ottenuto questo, nel 2021 le imprese concessionarie hanno presentato delle ulteriori misure d'aiuto per altre zone ove non erano intervenuti come il PSR, con strumenti come il PSR, per... Posso continuare per finire? Perché ho sentito la campanina. Dicevo che sono intervenuti con altre misure, questa volta ministeriali, quello che viene definito decreto clima, con il quale hanno dato avvio non solo a interventi di natura selvicolturale, ma anche interventi di rimboschimento. In queste aree credo complessivamente intorno ai 13-14 mila piantine di natura forestale sono state inserite o sono in fase di inserimento. Per quanto riguarda invece il Comune di Genova, il Comune ha stipulato un accordo di convenzione con Città Metropolitana di Genova, ha aderito quindi al piano nazionale, al PNRR per le misure forestali, inglobando nel PNR una compresa forestale di 56 ettari, per i quali è previsto un rimboschimento su una superficie compresa fra i 21 e i 30 ettari, riuscendo ad inserire piantine di natura forestale in misura di 1000 piante ad ettaro, quindi per un complessivo di 30.000 piante, suddivise 70% alberi, 30% specie arbustive. La scelta specifica, la scelta botanica, è derivata da uno studio in primis da parte del Ministero con delle linee guida rigide per tutte le città metropolitane, che ha individuato un elenco complessivo delle piante utilizzabili per ogni singola città metropolitana, quindi anche per Genova. Il Comune di Genova ha messo a disposizione i terreni e ha messo a disposizione Ufficio Verde Pubblico, che ha curato la redazione del progetto e la direzione lavori. Il progetto è andato in gara, Città Metropolitana ha assegnato l'appalto chiamato, diciamo, con l'identificativo Genova 01 Genova Verde, che riguarda attività di forestazione nella zona sovrastante e retrostante la discarica di Scarpino, in pratica Rocca dei Corvi, Bric Teiolo sono i due toponimi più conosciuti. In queste zone noi abbiamo fatto la verifica delle piante il giorno 30 di novembre presso il vivaio indicato dalla società aggiudicataria, che si chiama Imera SRL di Pieve Emanuele Milano. Noi abbiamo verificato le piante come da disposizioni ministeriali, l'appalto è già stato consegnato, le superfici sono state consegnate, la prima milestone, salvo modifiche dell'ultimo momento del Ministero, è prevista in scadenza il 10 di questo mese, con un verbale di accettazione delle piante visionate a condizione che rispondano ai requisiti qualitativi e non solo quantitativi imposti dal Ministero, quindi per gli alberi dotati di certificazioni quali ad esempio il passaporto verde o comunque tutte le certificazioni previste dalla normativa in proposito, che è la 386 del 2003, per gli alberi, e certificazioni di grado e livello diverso sostanzialmente dichiarazione del luogo di produzione e provenienza per quanto riguarda gli arbusti. Queste non sono le uniche misure, se andiamo avanti, forse no, indietro Giorgio di una diapositiva, grazie. Qui abbiamo semplicemente richiamato e puntualizzato quali altri interventi sono in fase di progettazione avvio con diverse fonti di finanziamento. Abbiamo una misura PNR PUI per quanto riguarda Villa Scassi La Bellezza, abbiamo Parco dell'Acqua Sola, la conclusione di una parte importante di lavori, e con il decreto legge 50/2022 abbiamo ottenuto i finanziamenti per restauro e valorizzazione di Villa Imperiale, per l'orto botanico Clelia Durazzo Pallavicini a Villa Pallavicini a Pegli e per Villa Duchessa di Galliera a Voltri. Sono interventi che riguardano non solo il verde ma anche opere di restauro, ad esempio per Villa Scassi i ninfei presenti, non uno ma due ninfei presenti nel parco, il rifacimento dei vialetti con la rimozione dell'asfalto in luogo di pavimentazioni permeabili, drenanti e a minor impatto ambientale, riqualificazione del giardino nelle varie componenti, soprattutto per quanto riguarda il riordino della vegetazione arbustiva e controllo, integrazione per quanto riguarda quella arborea. Per quanto riguarda Villa Duchessa di Galliera e Villa Imperiale, più o meno il contenuto è lo stesso. In particolare per Villa Imperiale c'è una componente invece legata al sostegno di alcune zone, in particolare i confini nord del parco, che hanno alcuni problemi, per i quali ci sono alcuni problemi sulle strutture murarie. L'orto botanico Clelia Durazzo Pallavicini invece ha un po' una storia a sé stante, perché è un orto botanico e ha necessità di interventi di rilievo sulla parte impiantistica. Sono direi almeno 30 anni se non di più che ha bisogno di un profondo rinnovamento l'impianto di riscaldamento complessivo delle serre. Alcune delle serre storiche devono essere riprese e rimesse in ordine, compresi gli impianti interni, ripristinata la collezione botanica all'interno delle serre. L'ultimo intervento che è stato fatto risale credo a 3-4 anni fa, ad opera RUP, l'architetto Ines Marasso, il direttore dei lavori, la collega architetto Valentina Bisacchi, è stata rifatta quella serra che viene conosciuta come Serra Trenino. È stata rifatta in quel caso lì la parte, diciamo, strutturale della Serra Trenino, ma non c'erano in allora le capienze per fare la parte impiantistica, che invece con questa fonte di finanziamento, che è di 2 milioni di euro, come per gli altri due parchi, Brignole di Galliera e Imperiale, sono le disponibilità che avremo in termini di risorse. I progetti stanno avanzando e direi che questo è quanto. Grazie.
Grazie a lei. La documentazione è presente nel file commissione previsto per oggi, ma probabilmente l'avete già notato. Cederei la parola ad Aster, ingegner Costa, grazie.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a essere qua presenti, fa molto piacere raccontare il lavoro che facciamo, che è piuttosto continuo. Adesso mi fa fare il giro. Volevo soltanto entrare nel merito del problema delle alberature cittadine. Con cittadine quindi intendiamo piante che stanno all'interno della zona abitata, quindi con presenza di edifici. Noi abbiamo una linea che non è tanto immaginaria, ma è fatta proprio dalla struttura dell'edificato che prevede delle zone montane anche molto vicine alle case, anzi proprio sopra le case, che però sono considerate boschive per la loro struttura della vegetazione, e invece prendiamo in considerazione le piante all'interno della zona abitata, quindi su strade e su tutte le zone edificate, parchi e giardini all'interno. In queste aree abbiamo sviluppato la prima fase di quello che è lo studio sull'alberatura e soprattutto per avvicinarci alla gestione del rischio. Questi sono dati di novembre e rispetto a quelli che avete visto prima ci sono già diversi, perché quelli di prima erano di marzo. Il censimento lo abbiamo per concluso in queste zone abitate e quindi è salito il numero di alberi perché si sono andati a cercare alcune zone che non erano state censite. Siamo quasi a 40.000 piante, quello che ci interessa sapere e conoscere quindi poi è la composizione. Quello che è estremamente interessante a Genova e che è una ricchezza enorme è quella della biodiversità. Noi abbiamo un'enorme quantità di specie e questo è estremamente utile alla conservazione del patrimonio complessivo che noi chiamiamo bosco urbano, nel senso che è qualcosa di estremamente complesso che conosciamo, ma dobbiamo continuare a studiare perché abbiamo una grandissima quantità di specie. Qui sono raggruppate per gruppi conifere, caducifoglie sempreverdi. Palme sono chiaramente in riduzione, considerati i forti attacchi del punteruolo di questi ultimi anni. Abbiamo provato soltanto a rappresentare le specie più importanti, perché spesso se ne parla, cioè non sia proprio la sensazione. Parliamo quindi di tutte le piante all'interno, qui sono dell'abitato, sono compresi anche i cimiteri, il motivo per cui il cipresso è così importante. Però le altre specie sono importanti nel senso che abbiamo veramente centinaia di specie rappresentate per anche numeri significativi. Direi che di queste dire che non ci siano piante problematiche è difficile, cioè ognuna di queste ha qualche problema. L'olivo non crolla ma dà allergie, quindi voglio dire ci sono comunque situazioni complesse da gestire. Quindi questa conoscenza è proprio la base di partenza. Ho provato a riassumere i problemi dell'alberatura cittadina, parliamo sempre quindi di quelle vicine. L'elevata densità, sesti, l'impianto, cioè la vicinanza fra le piante come sono impiantate attualmente e vicinanza ai manufatti, in particolare agli edifici. Poi vi faccio vedere qualche esempio perché così cerchiamo di capire cosa parliamo. Scarso vigore, stato di sofferenza, vigore è dato dalle istruzioni critiche dell'ambiente cittadino che rendono gli alberi veramente costantemente sotto stress. La vetustà vuol dire che noi abbiamo tutte piante vecchie, nel senso che la maggioranza degli impianti sono del dopoguerra e da allora sono stati fatti pochissimi reimpianti. Quindi noi abbiamo 50 anni di arretrato, abbiamo tutte piante vecchie, tutte insieme, contemporaneamente, quindi la loro gestione è complessa. E questo chiaramente poi ci poi crea anche dei problemi di gestione della stabilità. E poi abbiamo sicuramente in certi ambienti specie non idonee, cioè le specie troppo grosse, è un po' collegato all'elevata densità, piantate vicino a manufatti, piantate in situazioni che assolutamente non, sulle quali non possono continuare a resistere. Tutto ciò ci dà una forte richiesta di potature e su questo volevo provare a chiarire un pochettino questo equivoco. Gli alberi hanno dei grossi problemi, danno molti fastidi, la soluzione sembra essere sempre quella della potatura. Purtroppo non è così. Alcuni esempi, densità, sesti di impianti, a sinistra una situazione di una scarpata a ridosso di case, qui vengono prima le case e dopo gli alberi, che nel frattempo sono cresciuti e invadono decisamente la situazione sottostante. Situazione frequentissima in tutte le zone un pochettino in altura. Tenete conto che le situazioni di pendio fanno sì che l'albero è più alto della casa e quindi chi sta sotto si sente soffocato dalla presenza di queste alberature, che non hanno particolarmente problemi se non vengono toccate, nel momento in cui si interviene si aprono degli squarci e il vento circola in maniera diversa, quindi si possono creare dei problemi. Questa, la difficoltà a intervenire non è semplice, non è impossibile potare e non è semplice neanche tagliare perché si crea un'alterazione dell'ambiente. Il caso a destra è interessante perché invece in questo caso gli alberi c'erano in via De Amicis, poi è stato fatto il parcheggio delle ferrovie, il parcheggio delle ferrovie assolutamente a ridosso degli alberi, adesso ci chiedono di andare a potare gli alberi perché danno fastidio al parcheggio, cioè siamo in una situazione un po' assurda ma purtroppo ci troviamo anche in queste condizioni. Abbiamo moltissime piante vicine, vicinissime ai palazzi. Le piante di queste dimensioni poste a 2-3 metri dal palazzo non possono esistere ed è uno dei motivi per cui cerchiamo, come poi vi farò vedere, di sostituire queste piante e quindi c'è spesso la polemica di mettere le piante troppo piccole. Ecco, vi garantisco che piante in queste condizioni, o potate come quelle a destra, quindi molto ridotte per motivi vari di necessità, funzionano molto peggio di piante piccole che però stanno al posto giusto. Funzionano vuol dire che fanno fotosintesi e fanno servizi ecosistemici. Queste invece sono piante stressate, che è come se non ci fossero. Le situazioni sono evidenti, questo che sono l'esempio delle sofore, che è una pianta estremamente fragile, che ha grossissimi problemi e che stiamo cercando di sostituire il più spesso possibile. Che quindi non ce la fa più, ecco, queste piante assolutamente non crescono, ecco, quindi non fanno assolutamente fotosintesi. E poi c'è un problema enorme di piante fuori posto, questo è un grosso cedro, un potenzialmente grosso cedro messo in 4 metri quadri di piazzetta, qui non si vedono bene, ma sotto i ponteggi una radice sta entrando dentro il negozio, cioè ci sono delle situazioni in cui praticamente abbiamo messo dei giganti in spazi estremamente ristretti e adesso dopo 30-40 anni, questo è abbastanza giovane, ne vediamo i problemi. Queste situazioni sicuramente non sono sostenibili a lungo e quindi la necessità quindi anche di abbattere. Quando ho queste piante estremamente costrette e posizionate male o insomma con tutti i problemi che abbiamo visto, richiesta di potatura è estremamente frequente, continua, perché comunque dispiace abbattere l'albero e allora si pensa di poterlo correggere con le potature. Questo purtroppo non è possibile. Questo era un esempio, uno degli alberi forse più grandi, più belli che ci sono in Piazza Tomaseo, di platani. I platani sono piante enormi. Sono piante che non si possono ridurre pesantemente, in questo caso sono stati fatti gli interventi molto mirati di contenimento di alcune punte perché alcuni rami avevano dei problemi, interventi estremamente difficili, il cestello da 30 metri è anche costoso, quindi voglio dire, si cerca di fare il massimo di manutenzione, ma non si può cambiare la forma degli alberi. Alcuni esempi, nei parcheggi, i primi due alberi a sinistra sono tutti tigli coetanei, i primi due alberi a sinistra erano stati potati malamente, è stata bloccata poi la potatura, però il risultato è che quelle piante sono quasi morte, gli altri invece non sono stati toccati. È difficile da spiegare, però questi sono esempi che purtroppo abbiamo sott'occhio. Tempesta di pioggia e vento di una settimana fa, caduta di rami, richiesta dovete potare di più. Questi rami sono caduti perché sono sofore che vengono potate troppo spesso perché hanno problemi di fragilità e sono sempre più fragili, quindi noi abbiamo un circolo vizioso che ci porta a queste situazioni, motivo per cui tendiamo appunto alla sostituzione e non al mantenimento perché non si può più salvare. Noi abbiamo troppe piante ormai potate male nel tempo, negli anni, in passato, per motivi anche necessari perché erano vicine alle case, ma queste piante continuano ad avere problemi e continuano a riproporli, ma la soluzione non è potarle. Questa qua è estremamente interessante, è proprio una segnalazione, noi riceviamo 20-30 segnalazioni alla settimana solo di potature o di alberi pericolosi che andiamo a controllare una per una, quindi molto dispendioso come attività. Le conifere non si possono potare in punta, questo signore ha detto ma avete potato quelli a destra e vi siete dimenticati di questi alberi. Questi alberi qua non si possono abbassare, non si possono buttare in punta, nasce il problema della vista, nasce questi problemi correlati che oggettivamente però non sono risolvibili, quindi ci sono proprio una serie di culture, è inutile che mi chiedi di potare una conifera perché non posso andarla a levargli la punta, perché vorrebbe dire condannarla a morte. Questo è un altro esempio, struttura scolastica, cedri, piante enormi, piantate a un metro subito lì sotto, che entrano in classe, danno dei problemi incredibili al deflusso delle acque, entra l'acqua, insomma, dei problemi incredibili. Anche qua potateci i cedri, ecco, i cedri o li leviamo, li diradiamo laddove è possibile, oppure non c'è soluzione. E poi questo frequentissimo, gli alberi levano la luce, bisogna potarli. Ecco, questo è un caso eclatante, lassù in alto vi giuro che c'è una luce a testa palo che dovrebbe illuminare la strada e chiaramente non illumina niente. Pensare di andare a portare un albero così vuol dire fondamentalmente tagliarlo, quindi si fa prima. E di queste situazioni sono frequentissime e quindi stiamo veramente pensando ormai, per fortuna ci siamo arrivati, di spostare il palo, ecco, non l'albero, perché altrimenti, voglio dire, questo qui può essere solo tagliato. Ed è una cosa frequente. Richiesta di potatura e quindi il problema, la colpa è sempre dell'albero. Ho provato a riassumere tutta la situazione delle potature e alcune regole che certe volte ci sfuggono e sono collegate poi al mantenimento dell'albero. Per gli alberi ornamentali la potatura è quasi sempre dannosa, quindi non è mai una soluzione, si fa soltanto perché ci sono precedenti potature, perché ci sono situazioni critiche che dobbiamo risolvere in qualche modo. Non si possono abbassare gli alberi o modellarli a proprio piacimento, quindi va messo l'albero giusto nel posto giusto, delle dimensioni giuste, sapendo come diventerà quando è adulto, e su questo facciamo fatica certe volte a comunicarlo quando facciamo dei rimpianti. La potatura non riduce la protezione di foglie, che chiaramente intasano i tombini e creano le alluvioni. Questo qui, vabbè, quello sono le segnalazioni che ci arrivano. Questo non è vero, può essere chiaramente il primo anno dopo una potatura al massacro la pianta va in sofferenza, ma poi riproduce il numero di foglie proporzionato alla dimensione della pianta e alla sua genetica. Gli alberi inclinati non sono più propensi a cadere di quelli dritti, un enorme problema laddove noi viviamo in zone di pendio, quindi abbiamo moltissimi alberi inclinati. Siccome c'è questa segnalazione di pericolo, venite a potarli perché così non cadono. Ecco, invece più li poto, più cadono. Altra segnalazione, gli alberi che oscillano molto sono quelli che meglio resistono al vento, questa è la verità, purtroppo invece quando devi oscillare fanno paura e quindi bisogna abbassarli. Gli alberi non sono dei pali, hanno dei sistemi di resistenza al vento, non sono delle vele, scaricano la loro energia proprio oscillando, muovendo i rami e muovendo il tronco. Tanto più oscillano, tanto più sono sicuri. È anche un po' evangelico, la canna si piega, ecco, al vento, ma comunque è la realtà anche in città. Gli alberi sono in grado di organizzarsi per mantenersi in piedi, cioè il loro mestiere è stare in piedi. Gli alberi non hanno alternativa, devono resistere agli elementi perché sono fissi, sono fermi lì e tutte le strutture che loro creano sono fatte per resistere alle intemperie. Tanto più io vado a modificare le strutture che l'albero crea, tanto più lo rendo soggetto a stroncamenti. Quindi c'è un equilibrio da rispettare e da mantenere, chiaramente anche qui dove è possibile. La potatura di grandi rami altera l'equilibrio fisiologico e li rende più soggetti a stroncature anche dei rami, quindi non solo l'equilibrio, ma anche i rami troppo potati, troppo lasciati, troppo diradati, come spesso ci viene richiesto, provocano le cadute. E le cadute di rami forse sono, nella nostra situazione, statisticamente più gravi della caduta dell'albero. La riduzione della chioma riduce in proporzione quella delle radici, rendendo gli alberi più instabili. Quindi quando io vado su un grande albero, lo abbasso perché così lo rendo più sicuro, dicevo non è un palo, ma vado a lesionare indirettamente le radici e quindi lo rendo molto più instabile. Fare manutenzione agli alberi non significa potarli, questa purtroppo è un'equazione che viene costantemente rinfacciata a chi chiaramente si occupa di alberi, ci spiace, ma purtroppo va spiegato anche questo, che potare il meno possibile è un merito, non è un demerito. E l'ultimo problema delle segnalazioni, non segnalare come pericoloso l'albero solo perché dà fastidio. E questo è uno spreco di energia e di tempo, è proprio gridare al lupo, a noi le segnalazioni fanno piacere perché non riusciamo a vedere tutti i 40.000 alberi, però se la segnalazione è un pretesto perché comunque mi leva la vista o mi dà fastidio per le foglie, ecco, non riusciamo a intenderci. Forse bisogna essere chiari e dire chiaramente quell'albero dà fastidio, allora se ho chiaro il problema cercherò la soluzione che facilmente sarà la sostituzione dell'albero e non certo la potatura. Ecco, avevo bisogno di levare, di schiarire questo tema perché c'è proprio un problema di qualità degli alberi cittadini e non di quantità. E questo prima di dirlo, la qualità vuol dire l'albero giusto al posto giusto, le distanze dagli edifici e quindi su questo stiamo lavorando anche se è un lavoro lungo. Questo automaticamente significa anche maggiore sicurezza, ecco, perché poi non voglio sembrare lontano dal tema della riunione di oggi. Noi diciamo spesso che vogliamo piantare alberi e non piantare numeri, perché va molto di moda questo tema di piantare grandi numeri di alberi. Ecco, in zone urbanizzate ci sono pochissimi spazi ancora disponibili, ovvero laddove si fanno nuove sistemazioni sono sempre previsti degli impianti di alberi. Arriveranno più di 100 alberi in corso, no, sono già arrivati, sono piantati, più di 100 alberi in corso Italia, nuove aiuole, nuovi alberi, nessun problema. Il problema è andarli a rimettere in mezzo agli altri. Non vogliamo piantare numeri, però ce li richiedono. Abbiamo fatto un grafico molto banale di alberi abbattimenti e impianti negli anni, sono somme totali a fine anno. Abbiamo invertito la tendenza, piantiamo più alberi di quelli che vengono levati, però voglio dire, non è proprio la cosa che più ci sta a cuore. Perché provo a spiegarlo in questa tabella, prima colonna anno, seconda colonna piante morte o abbattute negli anni, percentuale di queste piante morte abbattute rispetto al totale che vi ho dato, quindi sono numeri che non sono così significativi per la copertura arborea del Comune di Genova in zone urbanizzate, la copertura arborea è altissima. Dentro questi numeri volevo soltanto dire che poi ci finiscono anche piante dei cimiteri, piante morte abbattute dei cimiteri servono a indicarci fenomeni meteorologici particolarmente forti, quindi con stragi di alberi che si sono verificati nel 2018-19, di cui poi magari ci dimentichiamo e poi guardiamo il numero totale e ci ricordiamo, non ci dimentichiamo che c'è stato quell'evento. E poi un altro fenomeno che ci sta gravemente colpendo, che è quello delle palme attaccate da punteruolo. Qui la curva si sta scendendo finalmente, è un fenomeno biologico, quindi ha avuto un suo massimo. Vi devo segnalare purtroppo che quest'anno abbiamo avuto moltissimi attacchi, non solo su canariensis, ma anche su altre specie di palme. E quindi la situazione purtroppo non tornerà a scendere, ma probabilmente rimarrà costante. Quindi il picco è dato dalle canariensis, che sono praticamente sensibili, ma purtroppo non credo che si fermerà. I reimpianti, quello che dicevamo, che sono solo quelli eseguiti da Astre, fatti i lavori da Astre, quindi poi ci possono essere anche qualcuno in più fatto su altri interventi, hanno invertito la tendenza, i dati di quest'anno sono su questa linea, quindi rimarremo l'obiettivo di 250 piante all'anno che cerchiamo di mantenere, è assolutamente confermato e speriamo poi anzi di accrescerlo avendo nuovi spazi verdi. Il tema è questo, ci viene richiesto di dire avete levato una pianta, non l'avete rimessa. Ecco, il ripianto puntuale, che noi chiamiamo così, cioè pianta su pianta, ci crea grossissimi problemi. Questo è un esempio in via Cecchi di pianta sottomessa, quindi platano sottomesso ad altri platani. Dopo anni e anni, qui una pianta che ha più di 15 anni, la crescita è nulla. La zona, gli alberi rimpiantati in ombra, dove non c'è spazio di crescita, non crescono e quindi sono decisamente poco utili. Un altro esempio, sotto alberi, questi sono stati potati, tra l'altro pesantemente per la vicinanza alle case, quell'albero piccolino lì sotto crescerà pochissimo, c'è una forte pressione per fare questi reimpianti, però sappiamo che non sono molto interessanti, quindi non è il nostro obiettivo primario. L'obiettivo primario sicuramente è questo, reimpianto stradale su tratti completi, che vuol dire dare le piante la luce, risistemare i sesti, cambiare le specie laddove non sono idonee e quindi dare alle piante la possibilità di crescere. Non ultimo, avere delle piante che sono sicuramente sane e quindi sicure. Quindi è un obiettivo, cioè è un intervento che soddisfa molteplici obiettivi. Io qua non voglio essere noioso perché ho già visto alcune presentazioni, farò solo vedere alcuni esempi che hanno funzionato, un pochino più vecchi, quindi in cui gli alberi sono già grandi, ma ce ne sono moltissimi anche più recenti. Via Bertani, parte bassa, è stata rimpiantata ormai nel 2012, insomma quasi una decina d'anni fa. Corso Torino è un continuo reimpianto secondo uno schema che porterà ad allargare le piante da 6 metri di interfila a 12 metri una dall'altra per non radere al suolo tutto Corso Torino. Il reimpianto viene effettuato gradatamente, sulla destra una pianta reimpiantata 5 anni fa, quindi già di grandi dimensioni, perché se c'è la luce, se possono crescere, le piante reagiscono benissimo. Questo è un intervento totale, viene assolutamente completamente reimpiantato con soddisfazione credo di tutti. Via Pastrengo totalmente rimpiantata, qui c'erano anche problemi enormi di pavimentazione sollevate dalle radici, è un problema enorme delle piante messe nel posto sbagliato, cioè le piante sbagliate nel posto sbagliato. Questo è un reimpianto concluso che poi è stato continuato. La piazza Paola Danovi, che ormai è affermata e penso che sia stata vista da molti, viale Canepa a Sestri, completamente reimpiantato, grosso impatto, però risultati buoni. Ecco, questo è un esempio quindi della direzione in cui andiamo. Riassumo brevemente, progettazione, lavori su cui stiamo lavorando, tra l'altro anche strettamente a contatto con l'Ufficio del Verde, progettazione per il reimpianto di almeno 6 vie cittadine su tutta la città, perché vogliamo essere graduali, non trovarci nuovo ad avere tutti gli alberi coetanei, tutti vecchi uguali fra 50 anni, però insomma cerchiamo di costruire il futuro in maniera corretta. E poi quel tema di oggi, redazione del piano di gestione del rischio arboreo, seconda fase, valutazione della suscettibilità delle aree. Il lavoro sulla sicurezza delle alberature prevede 3 step, il primo è stato quello del censimento, come dicevo è stato finito adesso, quest'autunno, la seconda fase è quella di identificare le aree più frequentate dove automaticamente cresce il rischio, perché è impossibile andare a controllare 40.000 piante tutte insieme e soprattutto sarebbe estremamente devastante e impattante. Attualmente noi facciamo circa 1.000 controlli l'anno che vengono eseguiti secondo le nostre conoscenze tecniche, conoscendo le situazioni più pericolose, quindi un sistema soggettivo. L'obiettivo è di andare invece a un sistema oggettivo in cui si guarda la frequentazione delle aree e automaticamente si può gestire il rischio incrociando la pericolosità delle piante che cominciamo a conoscere con la frequentazione delle aree. In queste situazioni a rischio verranno effettuati gli approfondimenti e i controlli più frequenti. In questo modo piano piano arriveremo a controllare poi tutte e 40.000 le piante. In tutto ciò un tema che è necessario e su cui continuiamo a lavorare è quello della comunicazione tecnica sulle alberature. Le alberature sono poco capite, poco note, abbiamo parlato sulla varia riguardo alla potatura, le alberature cittadine poi è ancora più difficile, ci sono dei luoghi comuni da superare, la comunicazione è fondamentale, noi cerchiamo di farla in tutti i modi possibili, anche se poi chiaramente non sempre i cittadini sono soddisfatti perché vorrebbero fare come loro ritengono. Quindi tema difficile, ma su cui noi siamo sempre a disposizione. Abbiamo incontrato tutti i nuovi municipi, ci siamo offerti in tutte le sedi locali di fare degli incontri, delle spiegazioni tecniche, delle spiegazioni sulle alberature di quel municipio, di divulgazione a chi è interessato. Quindi noi siamo a disposizione in qualunque momento.
Grazie, dottor Costa. Veramente molto interessante, anche grazie al signor Grignani dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Genova. Cederei la parola a Italia Nostra nella persona del suo presidente, l'avvocato Vincenzo Lagomarsino. Prego.
Grazie. Grazie per l'audizione. Grazie presidente. Noi ovviamente siamo da sempre molto attenti alla questione del verde e delle alberature, perché come tutti sapete il verde significa aria, e quindi significa ombra e significa paesaggio e in definitiva significa qualità urbana, e quindi la cura del verde significa avere una città migliore dove si vive meglio. Sicuramente abbiamo da migliorare, ecco, molto da migliorare. Alcune cose, io poi ho una delle osservazioni scritte che lascerò alla Commissione, adesso non sto a leggere per essere un po' più colloquiale e quindi essere maggiormente intellegibile. Alcune osservazioni spot rispetto a quello che ha detto il dottor Costa e il dottor Grignani sulle interessenze tra la crescita della pianta e i pali della luce. Certe volte siamo noi stessi intendendo il Comune, a mettere i pali dove già ci sono le piante. Mi viene in mente Corso Firenze, i pali della luce sono stati messi lato mare e dove ci sono le sofore che tutti ben conosciamo, e se fossero state messe lato monte, lì non ci sono le piante, non avremmo avuto problemi. Quindi sta anche un po' all'intelligenza e diciamo di chi interviene, quindi bisognerebbe che ci fosse un coordinamento anche tra le varie strutture comunali per evitare poi dei problemi, perché oggi ci troviamo ad avere una strada sottoilluminata sostanzialmente, dove le piante danno fastidio all'illuminazione pubblica che è carente. Alcune domande e poi alcune osservazioni. La prima domanda è: abbiamo un piano del verde? Noi l'abbiamo chiesto da anni, non ci risulta. Se c'è, ci farebbe piacere vederlo. Perché lo chiedo? Perché la pianificazione è la base di tutto. Se noi oggi apprendiamo i numeri che ci ha dato il Comune, che ci dà Aster, ma se noi non siamo a conoscenza non solo dell'esatto numero, ma anche dello stato vegetazionale, quindi poi dello stato manutentivo, non siamo in grado poi di pianificare, cioè di decidere dove e come bisognerà intervenire. Questo piano del verde è essenziale, sono anni che noi lo chiediamo. Altro profilo è la trasparenza. Vorremmo capire, in parte il dottor Costa ce lo dice, in parte anche il dottor Grignani, però sulla base di quali criteri si effettuano determinate scelte. Talvolta, non me ne vogliate, sembra che siano più criteri o di economicità o di avere meno problemi nella gestione della pianta e con le diverse ricadute che ci possono essere, quindi di danni causati a terzi. Altro profilo che porto all'attenzione vostra, di signori commissari, è la partecipazione. Questo è un bel momento, però bisognerebbe che venisse in qualche modo istituzionalizzato e reso maggiormente frequente, affinché le associazioni che sono portatrici di interesse generali, in particolar modo ovviamente, ma comunque ci fosse anche i cittadini, anche i singoli cittadini, ci fosse la possibilità di interlocuzione. Non siamo dei tecnici, però abbiamo in qualità di cittadini il diritto e anche il dovere di intervenire, di dire la nostra e di esprimere il nostro apprezzamento o la nostra disapprovazione rispetto alle scelte che vengono portate avanti. Alcune cose secondo noi possono essere fatte subito, per esempio la consulta del verde, l'abbiamo richiesta, non ci risulta sia stata convocata, l'ultima volta deve essere stata convocata anni fa. Quindi stiamo parlando proprio forse anche sicuramente il precedente ciclo amministrativo, comunque anni fa, parliamo almeno di 6 anni fa, è un elemento che in qualche modo permette questo tipo di interlocuzione tra le associazioni e l'amministrazione nelle diverse articolazioni politica e tecnico-amministrativa. Così come l'Osservatorio Ambiente e Salute. Anche questo ha una natura più di carattere sanitaria rispetto a quella, diciamo, dei profili più strettamente vegetazionali botanici, però è un elemento importante che va a intersecarsi con la partecipazione dei cittadini e delle associazioni che si occupano di questi interessi, di questi beni come la salute. È chiaro a tutti che una città che si cura bene delle proprie piante è una città dove si vive meglio. L'ossigeno, non c'è bisogno che ve lo ricordi, ce lo danno le piante e il mare, quindi se noi non ci curiamo delle piante del nostro mare, vivremo in una città con una qualità dell'aria nettamente peggiore. Apro e chiudo parentesi, la qualità dell'aria della nostra città è molto gravata dalle emissioni portuali, quindi più che il traffico cittadino e le caldaie delle abitazioni, il porto purtroppo è una fonte di inquinamento significativa, quindi su questo richiamo l'attenzione dei commissari del Comune, perché si può e si deve intervenire. Veniamo alle manutenzioni. Domanda, Aster, di quanti giardinieri dispone? Perché la forza lavoro che Aster è in grado di mettere in campo ovviamente ci può dare la dimensione della quantità e poi vedremo anche della qualità dei servizi che può fare. Parliamo per esempio, sotto il profilo manutentivo, dei pali tutore. Già con l'ingegner Costa e anche col dottor Grignani abbiamo avuto dei confronti, molti dei pali tutori vengono non più utilizzati, ma vengono messi dei tiranti radicali, però se volete un giorno poi faremo una passeggiata o cercheremo di portarvi delle fotografie per dimostrare quello che a sostegno di quello che diciamo, molte delle nuove essenze non riescono a crescere in maniera corretta a causa del non corretto, non puntuale, non efficace, quantomeno, inserimento dei tutori che servono a farla crescere dritta. Un esempio per tutte, in Piazza Corvetto, angolo via Sarotti, via Santi Giacomo e Filippo, uno dei due lecci che è stato rimpiantato ormai anni fa, sta crescendo in maniera non ortogonale, quindi si sta abbattendo sul lampione. Immaginate tra il lampione e il leccio chi vincerà, e quindi chiaramente avremo sicuramente una disomogeneità dopo l'abbattimento della pianta, perché è chiaro che quando una pianta cresce storta non si può più raddrizzare, quindi si può un po' potare, si può un po' contenere, ma sicuramente subirà poi un prevedibile abbattimento per ragioni di pubblica sicurezza. Parliamo anche di rimpianto puntuale, ha parlato il dottor Costa. Due sono gli esempi che vi porto. È chiaro che un conto è la gestione, di questo lo capisco anch'io, un conto è la gestione in natura, un conto è la gestione molto più difficoltosa in ambiente urbano. E quindi la presenza di altre essenze, il dottor Costa ce l'ha fatto vedere, può essere di ostacolo limitare in qualche modo la possibilità di un rimpianto puntuale, però teniamo a mente che certe piante sono dei monumenti e certe piante connotano il nostro paesaggio e lo abbelliscono, lo qualificano positivamente. In via 12 ottobre abbiamo assistito a un crollo, per fortuna notturno, di un enorme pino d'Aleppo che non è stato sostituito e mi si dice non sarà sostituito, non sarà rimpiantato. In Corso Firenze, Giardini Mario Rossi, Dino Rossi, è stato abbattuto per ragioni di staticità un enorme pino, uno dei due enormi pini, e non mi sembra che sia ancora stato rimpiantato. Altro profilo sono la gestione dei parchi storici e in particolare mi viene in mente per esempio dei parchi di Nervi. Parchi di Nervi, Italia Nostra, sono anni che sta battagliando per arrivare a un miglioramento, hanno subito nel corso del tempo diversi eventi calamitosi, che ricorderete tutti la tempesta che ne ha abbattuti almeno 200, molte delle essenze sicuramente non sono state rimpiantate, tutte le essenze nel loro numero, molte delle essenze che sono state rimpiantate non sono comparabili né per tipo né per bellezza rispetto a quelle che esistevano al momento del loro abbattimento. Altro profilo sono i sistemi di verde. È stato riferito appunto che sono in corso alcuni rimpianti, mi viene in mente Circonvallazione a Monte. Circonvallazione a Monte è un sistema di verde dove insistono, a parte Corso Armellini, che vi sono dei bagolari mi sembra, degli ipocastani, le fallanze sono tantissime, spesso trovate delle ceppaie, altre volte le ceppaie sono state tolte ed è stato apposto dell'asfalto sopra e quindi si è perso completamente il disegno dei sesti e il disegno ovviamente paesaggistico. Sono anni che chiediamo di intervenire su Circonvallazione a Monte. Altro tema molto forte, oltre all'aspetto pubblico, quindi dei beni pubblici, sono anche la gestione del verde privato. Ci interessa capire il comune come interviene per l'applicazione del regolamento sul verde, quali strumenti adotta, quale incidenza hanno le sanzioni, quali controlli vengono fatti sui privati che non ottemperano alle ingiunzioni, se mai gliene sono state fatte, perché il verde privato a Genova è anche un verde di qualità, ma spesso è un verde poco osservato, poco considerato, e quindi talvolta arrivano delle comunicazioni in comune, immagino, oppure non arrivano neanche, si procede ad abbattimenti e non se ne sa più nulla. Faccio uno specifico riferimento a Villa Piaggio, la parte verso mare, attualmente è un giardino privato, sono state capitozzate delle palme che sono state personalmente segnalate a Italia Nostra, non mi risulta che siano stati fatti, stati presi dei provvedimenti né di ingiunzione né di sanzione. La palma ormai rimane su come una colonna, ma ovviamente essendo stata completamente ridotta nella chioma, tolta la chioma, di fatto non rappresenta più alcunché. Ultimi profili, vado a concludere, sono anche nei tempi con cui avvengono i rimpianti. Lo diciamo da cittadini, ovviamente quando vediamo una pianta abbattuta ci farebbe piacere che oltre all'abbattimento poi di vedere in tempi abbastanza brevi il rimpianto. È chiaro che se questi rimpianti avvengono a distanza di 1, 2, 3, 5 anni, si perde un po' il senso dell'attività dell'amministrazione. Ultimo profilo è la scelta delle essenze. Noi abbiamo moltissime essenze mediterranee, moltissime essenze sempre verdi e molte presenze sono autoctone o comunque che noi conosciamo, quindi lecci, palme, aranci amari, pitosfore, canfore, oleandri, mimose, eucalipto, magnolie. Ecco, ci piacerebbe in qualche modo che l'attenzione dell'amministrazione fosse per il rimpianto di essenze di questo tipo o di essenze che in qualche modo siano adatte anche ai cambiamenti climatici. Genova si sta, tra virgolette, tropicalizzando e quindi avrà un clima sempre più vicino a quello del sud, del Mediterraneo. Vorremmo che ci fossero delle essenze che in qualche modo la caratterizzassero e la abbellissero sotto questo profilo. In particolar modo appunto essenze anche che in qualche modo rappresentino un punto paesaggistico significativo. Ci interesserebbe capire se all'interno dell'amministrazione ci siano anche una squadra di architetti paesaggisti che curano questo aspetto, perché l'insieme che deve fare l'amministrazione non è solo il profilo meramente tecnico della pianta, della scelta della pianta, ma anche un riguardo all'armonia e al paesaggio che si viene a creare. È chiaro a tutti che alcuni viali, e mi viene in mente Viale Canepa, che mi sembra fosse formato da Bagolari, aveva un impianto scenografico e paesaggistico di un certo tipo, oggi ne ha tutt'altro. Quando si rimpiantano ciliegi, pere, meli da fiore, che sono piante di natura ornamentale, non raggiungeranno mai lo stesso effetto. Quando viene sostituita una pianta di prima grandezza, cioè una pianta che poi nella sua evoluzione arriva a grandi altezze con una pianta di seconda grandezza o addirittura di terza grandezza, non avremo più lo stesso effetto scenico e quindi, per esempio, gli stessi benefici di ombra. Un conto è fare un viale d'estate ombreggiato, se voi fate lo stesso viale che è ornato da ciliegie e peri da fiore, non avrete la stessa frescura e non godrete dello stesso paesaggio che avevamo in precedenza. Quindi anche questi aspetti chiediamo con forza che vengano curati. Grazie. Poi se volete ho delle immagini che non so se dal computer del dottor Costa o da qualche altro computer posso mostrare per meglio evidenziare quello che ho poc'anzi detto. Grazie.
Grazie Presidente. Signor Giorgio Scarfidi, Genova Control Degrado, e poi passiamo la parola all'Aula. Grazie.
Sì, bene. Allora, buongiorno, intanto è bella che questa riunione sia svolta oggi, il 5 dicembre, forse non tanti lo ricordano, ma è la giornata mondiale del suolo e mi sembra che il tema della Commissione sia decisamente adeguato, in un caso fortunato. Vorrei, a molte cose le ha già dette l'avvocato Lagomarsino, il mio sarà un intervento molto più sintetico, relativo a certe analisi numeriche che sono state condotte in questi anni. Vorrei iniziare con una brevissima citazione. Senza un metodico rinnovo, il patrimonio complessivo di verde della città è destinato a calare. Del resto le condizioni climatiche stanno cambiando ed è inevitabile che gli esperti si chiedano se non sia il momento di capire se cambiare, come cambiare, cosa cambiare. Questa frase è stata detta dall'ex assessore Gianni Crivello il 19 aprile del 2014. Allora, adesso siamo arrivati a dicembre del 2022 e mi sembra che in questo periodo di tempo non siano poi cambiate tantissime cose. E ricordo anche che dal 2012 il Comune di Genova si è dato un regolamento del verde che è tuttora in vigore, magari è da modificare, questo non lo so, ma dovrebbe essere preso in considerazione, che di fatto prevede che sia per il pubblico che per il privato, che per ogni albero tagliato ne venga piantato un altro. E se non è possibile farlo nella posizione in cui era precedentemente, dovrebbe essere messo da un'altra parte. Questo vale sia per il pubblico che per il privato. Alla luce di questo, diciamo, io ho iniziato un anno e mezzo fa una piccola indagine di cui poi ho avuto risposta, diciamo, sia da Aster che dal Comune, relativamente al censimento, al saldo tra gli alberi piantati nell'arco di 5 anni, dal 2016 al 2020, e sugli alberi reimpiantati. Concordo che l'aspetto quantitativo non sia il solo, esiste anche l'aspetto qualitativo, ma purtroppo spesso anche questi reimpianti, a nostro avviso, sono anche qualitativamente, diciamo, inferiori. Ma sull'aspetto quantitativo, fino aggiungendo i dati del 2021, in cui sono stati piantati circa, abbattute 170 piante e reimpiantate circa 270, quindi c'è un saldo positivo di circa 100 alberi quest'anno, diciamo dal 2016 al 2021 il saldo è ancora negativo di circa, i numeri precisi ve li posso dare, 1000 alberi. È tanto, è poco percentualmente rispetto al totale degli alberi che ci sono in città, degli alberi fruibili, qui si può discutere, ma evidentemente non è una situazione che dura da pochi anni, come diceva Crivello nel 2014, è una situazione che dura da molto tempo e soprattutto non abbiamo dati relativamente a che cosa sia successo almeno dal 2012 al 2015, perché quando li ho chiesti, diciamo, non è stato possibile avere. Questo per quanto riguarda la parte numerica. Poi un'osservazione di carattere relativamente ai partecipanti, non certo voi consiglieri comunali. Mi sorprende di non vedere qua oggi la soprintendenza in un tema come questo. Adesso io non so se non è stata invitata, se non sono venuti. Però sicuramente in una giornata come questa, diciamo, il posto, se deve dire qualcosa, io l'avrei vista oggi bene seduta qui a dire la sua opinione, la sovrintendenza. E poi aggiungo solo una cosa, sarò ancora brevissimo, il concetto dei privati che ha già in parte introdotto la Gomarsino. Se capita, magari anche per validi motivi, che ci sia questo saldo negativo tra i tagli e i reimpianti, non in un arco di un anno, ma in un arco di 6 anni, relativamente, diciamo, al settore pubblico, che cosa è successo in questo periodo nel settore privato? Cosa fanno i privati? Che controlli hanno? Come operano i tecnici del verde privati quando vanno da un condominio che gli dice che l'albero gli dà fastidio? Perché fa ombra, perché forse è un po' inclinato. Prendono e tagliano, non ci sono tante vie di mezzo, questo succede. Allora, anche questa, diciamo, parte di controllo sull'attività dei privati, noi riteniamo che sia importante, non per vessarli o per penalizzarli particolarmente, ma per, come dire, inserirli nel contesto generale del regolamento, finché esiste, finché è così, e di un auspicabile piano del verde di tutta la città. Vi ringrazio.
Grazie a lei, signor Scarfì. Cederei la parola alla consigliera Lodi. Grazie.
Grazie, grazie Presidente. Io sono molto contenta di questa commissione. Avevo chiesto dati sugli alberi e le alberature nell'amministrazione precedente e non ebbi risposta. E con questa ringrazio l'assessore Avenente, che credo non si trovi in una situazione particolarmente facilitante, me l'ha data nei giorni scorsi, quindi io lo dico perché abbiamo passato 5 anni in cui dal 2019 abbiamo portato in quest'Aula mozioni e interrogazioni proprio su quello che dicevate prima e dicevano prima gli auditi, che era l'assenza totale di quello che il PUC prevede, perché poi non è che lo prevedono non voglio minimizzare l'associazione degli ambientalisti, la Lodi, il PD, cioè non lo so, ecco, cioè il PUC prevede quello che alla tavola 1 del livello 2 del PUC prevede appunto un piano per la realizzazione degli impianti di alberature all'interno di un piano regolatore urbanistico che oltre al commercio ci mette dentro anche per fortuna il verde. Un PUC che in quest'Aula nei 5 anni precedenti è stato utilizzato un po', io lo paragonavo sempre come la macchina del caffè che ci ha erogato solo delle autorizzazioni a costruire medie e grandi distribuzioni, cioè per un varianti, di varianti ne sono state fatte tante, ma poi l'utilizzo di quello che invece è la funzione importante del PUC nei termini di una visione urbanistica che metta insieme il verde, il non verde, l'abitato, nell'ottica di creare una città sana e dinamica ma in equilibrio con se stessa, questa cosa qua sembra che il PUC non ci sia più. Quindi io sono d'accordo assolutamente, mi accodo a coloro che hanno chiesto in questi anni un piano per realizzazione di impianti di alberature all'interno di un sistema del verde urbano e territoriale. Tra l'altro ci sono dei dati che mettiamo in evidenza nel 2021 relativo a una ricerca di Coldiretti che riprese il rapporto di Legambiente, che metteva in evidenza come in media l'Italia fosse molto indietro perché c'erano 33 metri quadrati pro capite per abitanti in media, ma Genova aveva un primato che era di 6,3 metri quadrati di spazi dedicati e verdi e alberati. Questo lo avevamo sottolineato come aspetto negativo, quindi oggi approfitto perché partiamo con un nuovo ciclo e spero che l'assessore Avenente su questo davvero cambi un po' marcia rotta. Il tema l'albero, il significato dell'albero, spesso io lo trovo nelle aule anche rispetto alla trattazione di come viene anche un po' fatta la narrazione di chi vuole gli alberi, di chi non li vuole. L'albero è uno degli elementi attraverso i quali possiamo portare avanti la nostra battaglia per i danni che questo clima in qualche modo determina sulla salute di tutti. L'albero è l'albero è un elemento, è ciò che ci permette di contrastare l'inquinamento in maniera forte e importante, e la presenza degli alberi, una delle funzioni, perché poi c'è tutto l'aspetto architettonico, paesaggistico, dirò qualche parola sull'ufficio parchi e giardini e ville storiche che già nato nel 2016 poi venne assolutamente disatteso ed è scomparso nei 5 anni precedenti, speriamo che venga riattivato di nuovo con questa giunta, lo spero, perché anche lì è un altro tema, però mi soffermo sul valore dell'albero e sul benessere collegato all'albero, perché la lotta contro l'inquinamento dell'aria passa attraverso questo. Mi trovai a discutere col sindaco perché mi disse ma noi non è mai che quando buttiamo giù gli alberi poi togliamo il verde, magari facciamo delle belle aiole, e io provai a spiegare al sindaco che non è proprio la stessa cosa, su questo dibattemo come su molte altre cose, perché il ruolo proprio strutturale, non solo urbanistico e paesaggistico, ma proprio strutturale nell'ottica della vita e del benessere delle persone passa attraverso di questo. Quindi io rilancio e chiedo anche in sessione di bilancio come possiamo sostenere che questo piano previsto dal PUC sia un obiettivo, anche perché la difficoltà di avere i dati, così mi è stato detto, che dato che è un anno e mezzo che aspettavo questi dati, poi mi sono stati dati appunto, scusate gioco di parole, pochi giorni fa, è proprio perché evidentemente non c'è un sistema, a parte il lavoro di Aster, che è un lavoro quotidiano su mille fronti, ma dal punto di vista amministrativo un sistema, come si diceva, che non ha solo un'idea di analisi, ma anche di prospettiva, di proposte e di superamento di quelle che sono le difficoltà che ovviamente i tecnici pongono come difficoltà vere. Poi c'è tutto il tema degli alberi e della gestione degli alberi nelle ville storiche e nei parchi storici, perché il PNRR dà fiato davvero ad azioni importanti su alcune ville scelte per i quali c'è stato un percorso, ricordiamo la Villa Palavicini, la Villa Duchessa di Galliera, poi mi pare ci sia un'altra villa, ora non mi ricordo, scusate, c'è un momento di... Ecco, Villa Imperiale, perché non era sicuro ma poi è stata inserita, che sono ville su cui si è fatto tanto e devo dire che c'è stato anche un lavoro importante di sollecitazione dei municipi dove sono. Però Genova ha una rete pazzesca, un museo, io lo dico a cielo aperto, di luoghi, vediamo Villa Doria per esempio, anche Villa Doria è uno parco storico dove ci sono una serie di alberature importanti che ovviamente lo stesso giardiniere di Aster deve sviluppare una competenza diversa rispetto, cioè non si interviene su, a me è stato insegnato perché non sono, però è una materia che mi appassiona molto, quindi ho imparato volentieri, non si interviene su intervenire su un albero all'interno di un parco storico non è, già è complicato intervenire in ambito urbanistico, però in un parco storico richiede un'architettura da mantenere e tutto quello che ne consegue. Quindi anche su questo tema risollecito l'assessore avvenente davvero a rilanciare, e già nelle linee guida è stato approvato un ordine del giorno, l'ufficio parchi e ville storiche con il suo regolamento, perché anche lì era un modo sinergico per affrontare la gestione del verde, il rilancio delle ville e quanto ne consegue. Quindi io, visto che stiamo andando avanti sul bilancio, visti i dati non buoni dell'inquinamento dell'aria, che è un altro elemento che ci dice e ci richiama all'importanza delle alberature, degli alberi, non tanto perché fa bello, ma perché fa sano, forse davvero oggi non solo è il momento tanto atteso, tanto richiesto su più fronti, ma un piano per la realizzazione degli impianti di alberature è fondamentale e importante, e l'attuazione di quanto previsto dal PUC credo che sia ormai arrivata a una necessità fondamentale. È ovvio che qui ci vuole personale, ci vogliono risorse, perché è chiaro che capisco che chi c'è fa già fin troppo, però io personalmente, ma credo, cioè politicamente, se qui faremo delle commissioni, se questa diventa una priorità e diventa anche un elemento che guarda la salute, guarda alla città in termini ampi, ma guarda un'emergenza climatica vera, determinante, importante, per cui al di là delle manifestazioni dobbiamo trovare delle soluzioni, se il piano è una priorità, credo che tutto ciò che dovrà essere un'azione nell'incremento del personale, nella destinazione degli uffici, nella destinazione di risorse, perché un giorno mi si disse ma non ci sono forse tutti i soldi per comprare gli alberi, non l'ha detto nessuno di qua che è qua presente, quindi lo posso citare, non cito la persona, ma era un amministratore. Ecco, anche questo non va bene, cioè se diventa una necessità il fatto di avere ciò che serve, ma la materia prima per garantire un'area più pulita ai cittadini genovesi, e se questo è un elemento centrale nella battaglia contro la crisi climatica, bisogna dare precedenza anche in un bilancio comunale. Quindi io spero che nel prossimo bilancio ci siano buone notizie, mio sostegno a tutte le iniziative rivolte in questo senso, però è chiaro che se non esiste, chiudo, un aspetto strutturale di impostazione del tema, ci vorranno sempre 2 anni per avere dei dati che in teoria, se esistesse la possibilità per chi davvero fa già fatica oggi a portare avanti quello che fa, ma avesse il personale dedicato, il tempo, le strutture, quello che ne consegue, credo che si possa fare non solo un buon lavoro, ma anche un lavoro importante per la salute di tutti noi, al di là poi di quello che può uno pensare, che l'albero sia bello o non bello, l'albero è un elemento, credo, strutturale, come lo dice il PUC, della vita dei cittadini e delle cittadine genovesi.
Grazie consigliera Lodi. L'esperto del Movimento 5 Stelle, Massimo Lucente, grazie.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, auditi, assessore, commissari. Massimiliano Lucente, sono commissario nel municipio Centro-Est per il Movimento 5 Stelle e consigliere uscente, stesso municipio, stessa forza politica. Mi sono molto occupato nel mio mandato di questo tema. Sono il primo che in atti ha portato le nuove norme legislative che obbligano al mantenimento della cintura verde, soprattutto per la compensazione gassosa dell'isola di calore, piuttosto che le recenti raccomandazioni del Ministero per la partecipazione cittadina quando ci sono delle modifiche dell'arredo verde, nonché un recente evento sugli alberi in città con tecnici e associazioni che vedo in sala rappresentanza Tursi, grazie al mio gruppo comunale, molti li vedo qua seduti, li ringrazio, perciò lascerò a loro, ai signori commissari, soprattutto la trattazione, scusate, più ampia del tema. Io mi dedicherò, scusate, a un tema molto più specifico, che è, ossia agli interventi endoterapici sugli alberi per la lotta alla processionaria, che sono dei bandi di Aster, ed è stata occasione di una mia interrogazione a marzo di quest'anno. Sappiamo tutti che cos'è la processionaria, che risulta pericolosa per l'uomo e ancor più per i cani a causa dei propri peli urticanti. Anche il regolamento nostro del comune obbliga proprio a effettuare degli interventi contro la processionaria su zone che individua la struttura regionale, dove la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita e di animali e piante. Io, la città nel centro-est che è ricca di ville storiche, di giardini, che è il luogo tipo dove la struttura regionale ci dice di intervenire, ma poi insomma è un tema comune a tutta Genova, che è una città collinare, caratterizzata da un verde che si insinua profondamente fin dentro la rete urbana, rispetto, che so, ad esempi come Milano, dove la rete urbana chiaramente termina in modo molto più chiaro rispetto alla cintura verde intorno. Il mondo degli esperti agrotecnici e agronomi sposano l'intervento endoterapico per la lotta alla processionaria quale unica soluzione seria al problema, perché ci sono altri tipi di interventi meccanici, però l'endoterapia è dichiarata come la più funzionale, economica e non inquinante. Questa tecnica è basata sull'iniettare nel tronco uno specifico prodotto fitosanitario con proprietà sistemiche che si distribuisce in tutta la chioma, e senza conseguenze per persone, animali e gli insetti impollinatori, in quanto non si ha la dispersione di insetticida nell'ambiente, oltre che proteggere gli stessi tecnici, che quando intervengono meccanicamente a rimuovere le processionarie spesso ne sono danneggiati, con casi di giardiniere in pronto soccorso per i peli volanti di queste larve, oppure incagliati negli abiti, senza escludere la grande durata in mesi dell'intervento endoterapico, che può sforare in anni quando riesce a rompere il ciclo riproduttivo dell'insetto. Il tema è, Aster ha prodotto due bandi su questo tema che ho dato anche all'attenzione dell'assessore. Uno è del 2019 che si chiama Gestione fitosanitaria globale delle conifere per la lotta obbligatoria alla processionaria del pino mediante la tecnica endoterapica nuovo metodo Corradi. Vi invito all'attenzione a questo, al metodo Corradi, che è un metodo brevettato. Invece nel 2021 c'è un altro avviso di manifestazione sempre di Aster che si intitola avviso di manifestazione di interesse per la scelta del contraente ai sensi articolo eccetera eccetera eccetera, cui affidare i servizi per la gestione fitosanitaria derivante dalla lotta obbligatoria alla processionaria del pino. Notiamo cose singolari. Nel primo del 2019 si vincola il vincitore al bando del metodo brevettato Corradi, un metodo veneto caratterizzato da un iniettore che compie fori di pochi millimetri per introdurre la sostanza nella pianta. Solo che numerosi sono i metodi per l'endoterapia comunemente usati dai tecnici e più noti del Corradi. Le trachee, cioè i canali responsabili del trasporto d'acqua, ad esempio, nell'albero, in alcuni alberi possono correre per tutta la lunghezza della pianta, ma nel caso delle conifere, dei pini in questione, i tracheidi sono lunghi solo 2 cm. Con i metodi più comuni l'intervento endoterapico si esegue con un tempo che va da pochi minuti al quarto d'ora, invece con un metodo con un foro di pochi millimetri, visto i tracheidi corti, il tempo di esecuzione pare superare la mezz'ora d'albero e che l'assorbimento di dati fori millimetrici a tempi lunghissimi. Non viene comunicata quale sia l'evidenza scientifica che sostiene l'obbligo a questo metodo rispetto ai più comuni, visto anche quello che detto sopra, ma soprattutto il metodo Corradi non vendeva il proprio strumento, ma obbligava a riferirsi ad un proprio tecnico ufficializzato sulla zona che portava lo strumento e prendeva una percentuale sul lavoro, cioè non abbiamo i nostri lavoratori sul territorio, metodo veneto, arriva, chiede la percentuale, boh. Notate ancora che se nel precedente caso occhi di profano potevano vedere, se non proprio una turba attiva d'asta, quello che parrebbe un bando scritto ad hoc per qualcuno, l'avviso di manifestazione di interesse del 2021 apre i medesimi dubbi ai non addetti ai lavori. Infatti, visto che scompare l'indicazione specifica del metodo Corradi, ciò parrebbe una risposta verso quei dubbi che vedevano un bando steso ad hoc, perdurano nei dettagli tecnici gli obblighi ad un metodo che esclude i più noti, i 4 mm di foro ad esempio, e che parrebbero rimandare in modo vincolato di nuovo al metodo Corradi anche se non manifestamente affermato. Poi ci sono delle cose, ci sono l'esclusione dei plug, questi iniettori, poi vengono lasciate la punta che fa da tappo di materiale biodegradabile che poi va a scomporsi. E questo, in questo nuovo bando, questa cosa viene esclusa senza che vi siano delle spiegazioni di evidenza tecnico-scientifica a questa esecuzione. Insomma, ad occhio di profano e di tecnici interpellati non si individuano i motivi tecnico-scientifici a queste scelte vincolanti, i fori da 4 mm con trachidi di massimo 2 cm per le conifere in oggetto che portano a mezz'ora di lavoro e più rispetto ai metodi più conosciuti, pochi minuti, un quarto d'ora, il tempo lunghissimo di assorbimento, i plug evitati, e concludevo dicendo, il target imposto da Aster sembra non venga neanche rispettato dalle persone chiamate a svolgere l'incarico, come si può osservare in un recente intervento ai Giardini di Genova V, dove, in poche parole, i buchi sono più grandi di quelli cui Aster indirizza, dove oltretutto si può vedere una fitotossicità. Ho dato queste foto all'assessore, ma sono disponibili qua per tutti. L'operatore che interviene dovrebbe essere capace di eseguire l'intervento, un operatore qualificato non a basso costo, dato che in questo luogo si possono vedere delle palesi uscite di resina dal tronco. Ciò non vuol dire che il trattamento non funzioni, ma certo è stato eseguito maldestramente, tanto che la pianta ha risposto con esudati fuoriuscite di resine con colate notabili chiaramente in prossimità del buco dell'albero. Io chiedevo semplicemente, perciò, questa interrogazione, quali sono le evidenze tecnico-scientifiche per cui sono stati esclusi metodi endoterapici più noti per metodi da alcuni criticati e che risulterebbero non adeguati al trattamento delle conifere. Le cose che dicevo, i 4 mm, il tempo di lavoro, eccetera. Perché abbiamo esempi di operatori che non rispettano le prescrizioni di Aster e che invece hanno escluso altri? E concludevo con, così che la risposta a queste domande possa sfatare l'impressione di alcuni che i bandi citati siano costruiti ad hoc. Io a marzo il municipio a questa interrogazione ha ricevuto la risposta dell'ufficio animali come ufficio ambiente, ha detto che non era sua competenza, che era dell'ufficio verde. Non è avvenuto niente, allora io ho mandato all'inizio di maggio ancora come consigliere in carica al dottor Grignani, che è sempre molto disponibile, e mi ha detto assolutamente mando questa cosa ad Aster, che ha ben donde delle cose che fa. Non ho più ricevuto risposta. Visto che questo è un tipo di bando che durerà, se non erro, fino al 2024, mi sembrava occasione questa, assessore, a portare il tema. Grazie Presidente.
Grazie a lei, consigliere Ariotti, grazie.
Grazie Presidente, penso anch'io che sia un bene oggi riunirci in questa commissione, sicuramente importante e molto interessante anche al fine del nostro lavoro quotidiano sul territorio e con la cittadinanza, perché ogni consigliere e non solo l'assessore o gli assessori ricevono richieste, molteplici richieste, e appunto anche su questa tematica. Abbiamo un albero da potare, chissà quante volte l'abbiamo sentito ognuno di noi, ecco. Quindi è importante andare a fondo di questa questione e dare anche delle risposte sicuramente alla cittadinanza e anche delle risposte tecniche. Finora, a mio avviso, si è fatto qualcosa di importante, si è voluto dare un indirizzo ben preciso, questa amministrazione ha voluto dare un indirizzo ben preciso su questa tematica con appunto l'assessorato del collega Avenente, e devo dire che apprezzo anche molto i contributi da parte degli auditi, e sarebbe interessante poi poter visionare la documentazione del signor Lagomarsino, o la può inviare, magari non voglio rubarle il suo lavoro Presidente, ma sicuramente o lo può inviare all'ufficio commissioni, oppure se è possibile, se rimane del tempo, anche visionarlo direttamente, perché comunque noi dobbiamo avere delle informazioni dettagliate anche da chi ne sa anche più di noi, perché noi siamo consiglieri, ma il nostro lavoro è soprattutto in sinergia col territorio, la cittadinanza, associazioni e realtà appunto che si occupano di diverse tematiche. Si parla ovviamente di verde pubblico, qua nello specifico delle alberature, e la questione alberature è sicuramente una questione complessa, non di facile risoluzione, e dove potremmo aggiungere che, e questo magari non è stato detto, lo aggiungo io, magari qualcuno mi prenderà per matto, però possiamo partire dal punto di vista che qualcuno dice che gli alberi hanno anche un'anima, poi non so ognuno come crede in questo esempio, però sicuramente qualcuno dice questo, ma è nostro dovere dare delle risposte concrete al territorio e alle varie problematiche, se sono appunto problematiche. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi anche col dottor Grignani, io spesso ho fatto questi sopralluoghi nelle realtà collinari, dei quartieri collinari popolari del Ponente, mi sono state date delle risposte ben precise che io prima non conoscevo, ci sono poi delle altre realtà dove il comune c'entra indirettamente, ovvero si ha a che fare con i privati, oppure un'altra questione che vediamo spesso, che alcune aree verdi sono di proprietà di Arte. Arte non è una realtà, è una realtà sì privata, che gestisce il patrimonio popolare pubblico, però ha anche nella sua proprietà molto verde, e quindi al cittadino non interessa se quella realtà è di gestione privata, Arte o del comune. Il cittadino chiede una cosa, vede una problematica e chiede ovviamente un intervento. Quindi noi, lavorando in sinergia, come chiede appunto il sindaco, dobbiamo dare delle risposte concrete. Quindi chiedo all'assessore, agli uffici, come ci relazioniamo con queste realtà private, sia del singolo cittadino che ha delle proprietà appunto di terreni, oppure anche con Arte. Io con Arte conosco il signor Posla, appunto responsabile del verde pubblico, con la quale abbiamo anche effettuato altri sopralluoghi e abbiamo fatto degli interventi. Quindi si è detto, quest'albero il cittadino dice lo dobbiamo potare, tagliare, però l'ufficio tecnico dice no, se qui tagliamo o potiamo, quest'albero muore. Quindi, quando è che a livello tecnico, magari è già stato detto, però lo richiedo, è possibile avere proprio una documentazione su questo? Quando è possibile intervenire? Quando è possibile potare? O quando non è possibile farlo proprio ai fini del bene della pianta, se non vogliamo uccidere la pianta? Questo deve anche essere spiegato alla cittadinanza, quindi utilizziamo le nostre risorse anche a livello mediatico, social, per spiegare al cittadino quando è possibile intervenire e quando in una certa maniera o nell'altra. Poi, per tanti anni molti residenti di diversi quartieri negli anni 70-80 hanno piantato da soli dei alberi laddove c'era solo magari un prato incolto, e adesso ci troviamo questi alberi più alti dei palazzi stessi, e quindi si dice lì non l'abbiamo messo noi, l'ha messo il cittadino 40 anni fa, però esiste sempre la problematica. Quindi anche su questo bisogna capire come poter fare interventi e come investire su quelle aree più vaste. Io mi vengono sempre in mente i quartieri collinari, io parlo di Canova, non solo perché abito lì, perché ci sono molti spazi verdi rispetto ad altre parti della città e dove magari non è possibile intervenire nell'immediato, perché in effetti si tratta di colline immense, o comunque delle colline di grandezza importante, dove sarebbe necessario appunto un intervento più articolato. Poi si è fatto la sostituzione di alberi con diversi, parlo di Assessi Ponente, Viale Canepa, dove sì che esiste meno ombra, ma magari l'albero è meno invadente, sia per quanto riguarda le radici, sia per quanto riguarda il fogliame. quando è possibile tagliare la punta dell'albero o no. Faccio un esempio stupido, io nel mio umile giardino ho un albero che è cresciuto finché il proprietario dell'area di fianco mi ha detto, in genovese, non dico l'esclamazione, potete immaginare, mi arriva, ecco, allora ho chiamato l'altro vicino e ho detto tagliamo la punta. Non ho interpellato il dottor Grignani, non so se ho fatto bene o no, però è mia proprietà e lì ho provveduto a questo. Mentre un altro albero di alloro, la vicina me l'ha fatta proprio tagliare del tutto, ormai io non decido nemmeno più. Però, a parte queste battute, è davvero importante capire quando è possibile intervenire, come e no. E poi, come ho detto prima, dare delle comunicazioni alla cittadinanza proprio su questi aspetti anche a livello tecnico. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Diotti. Consigliere Alfonso, grazie.
Grazie. Allora, volevo dire che ci sono stati degli interventi estremamente interessanti e ringrazio veramente tutti gli intervenuti. A questo punto devo fare alcune domande, perché prima di tutto sono d'accordo con Lago Marsino quando parla degli alberi anche come monumenti e come parte viva della città, ma anche parte del suo, come dire, del suo skyline e quindi le scelte che vengono fatte a questo punto sono importanti e, come diceva il dottor Costa, non è soltanto che si sostituiscono degli alberi, ma dipende anche da quali. Allora, vado con una serie di domande. Adesso un'altra che riguarda invece poi in generale il discorso del piano del verde, che anche secondo me è fondamentale. Una cosa che mi interessa molto sono i parchi di Nervi. Nei parchi di Nervi attualmente sono state fatte sostituzioni, non tutte sono state fatte, vorrei sapere quindi a che punto è la progettualità dei parchi di Nervi o se devono rimanere come sono stati, diciamo una sorta di cantiere aperto per ospitare Euroflora quando si voglia fare, una scelta che notoriamente è stata più volte messa in discussione, diciamo, anche dagli amici dei parchi e da altri, proprio perché c'era un cambiamento o anche dei problemi con la rizzolatura, con le zone a prato e non solo. Ma quello che mi interessa anche, invece, proprio parlando degli alberi, e questo lo chiedo al dottor Costa, sono, prima di tutto lui ha parlato di 6 strade in cui verranno sostituite completamente le alberature e vorrei sapere quali sono le strade in cui vengono sostituite le alberature e con quali essenze. Altra cosa, non esiste più in comune, questo lo chiedo all'assessore avvenente, mi risulta che non esista più l'ufficio estetica urbana, che era un sacrosanto ufficio che si occupava, come dire, anche dell'immagine della città dal punto di vista delle cose che potevano stare o non stare in un determinato luogo. E in questo caso vorrei sapere se esiste ancora l'ufficio e se nel caso l'ufficio si occupa anche delle alberature, perché non è casuale, diciamo, vedere come determinati alberi e determinate piante non siano proprio quelle adeguate alla scelta che viene fatta. In quanto la questione che è stata segnalata ancora da Lago Marsino di una tropicalizzazione della città, vorrei sapere quindi se bisogna abbandonare gli abeti, le conifere, quelli che ancora ci sono e se state pensando a una rivalutazione di tutte quelle che sono le essenze attualmente piantate e in una maniera più mediterranea anche, diciamo, perché non da tutte le parti ci sono piante di tipo mediterraneo che invece dovrebbero essere utilizzate. L'ultima domanda che faccio e che mi sta molto a cuore è il destino delle palme del Porto Antico, perché ovviamente colpite dal... erano egiziane però quelle, se non ricordo male, non erano canariensis, e colpite però comunque o dal punteruolo o da altre malattie, sono state in buona parte capitozzate, di alcune rimane soltanto un piccolo pezzo in mezzo alle tristi panchine rimaste E quello che mi chiedo è, di fronte a queste difficoltà che avranno e che hanno le palme e che continueranno ad avere, non vale la pena di sostituirle, di fare un discorso di sostituzione con un'essenza più forte e probabilmente più adeguata anche all'area in cui si trovano? Grazie.
Grazie consigliere Alfonso, consigliere Gandolfo, grazie.
Sì, grazie Presidente, ringrazio anche gli auditi e l'assessore avvenente per questa interessantissima relazione su tutto ciò che viene fatto e sul verde cittadino. Ci tengo in questo mio intervento un po' a riportare quello anche che ho visto quest'oggi, ma che secondo me potrebbe essere, nella riflessione che vorrei fare, una mossa anche vincente per adattarlo a nuove aree. Ovvero, e vado più nello specifico, nel preciso, noi abbiamo un'eccellenza a Genova che è la scuola Marsano, che è una scuola agraria, una scuola che sappiamo tutti situata a Nervi Sant'Ilario ed è un'eccellenza per questa città. Io oggi ho visto una collaborazione molto interessante tra, che comunque l'avevamo anche un po' affrontata quando ero consigliere municipale, tra il depuratore di Sturla, quindi gestore di quest'area pubblica, e quindi pubblico-privato e la scuola Marsano. Perché la scuola Marsano collaborerà insieme al comune e ai gestori dell'area per mantenere e portare avanti l'area verde che è presente sul depuratore. Ecco, io qui faccio questa riflessione, ne parlo con, in questo caso è una domanda che poi pongo anche all'assessore stesso, se non potremmo creare, diciamo, adattare questo modello, che secondo me è stato molto interessante, ad altre zone della città. E faccio un esempio che ci spostiamo proprio neanche di 50 metri in linea d'aria, dove secondo me potremmo avere le stesse caratteristiche e far così in modo e maniera che riqualifichiamo una zona molto importante per il quartiere di Sturla, come dicevo 50 metri in linea d'aria, ci spostiamo nulla di più, e dare finalmente un giardino pubblico che è quello famoso sotto certi aspetti di Villa Gentile, darlo ai cittadini, siamo riusciti a riportarlo, diciamo ad averlo tutti i giorni della settimana, che questo secondo me è stato un bel traguardo da parte dell'amministrazione e dei nuovi gestori che stanno gestendo il campo di Villa Gentile, però dovremmo riuscire anche a dare un giardino in condizioni diciamo più consone e adeguate di quelle attuali, che in questo momento diciamo che non verde proprio in, diciamo, un giardino proprio felice. Ecco, quindi secondo me diciamo che il risultato che si è visto e che potrà dare i frutti, che potrà dare anche in futuro dell'area del depuratore, si potrebbe anche ricollocare questo tipo di modello a più aree dove, se individuate nella città, dove c'è, diciamo, comunque un triangolo in questo caso tra pubblico, privato e istituto Marsano, dove ovviamente ci potrà dare la sua disponibilità, secondo me potrebbe essere una mossa vincente. Non le nego nemmeno, assessore, e a tal proposito potrei anche eventualmente poi, quando portarlo nel prossimo consiglio comunale, una mozione a riguardo, proprio per impegnarvi a portare avanti questo tipo di modello, che secondo me è un modello vincente e ci può sicuramente aiutare proprio come amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Gandolfo. Avvocato Lagomartino. Facciamo però prima tutti i consiglieri, poi consigliere Costa, grazie.
Sì, grazie Presidente, ringrazio l'assessore, ringrazio tutti gli auditi per tutti i colleghi per gli interessanti contributi portati a questa commissione di cui sono anche richiedente e la cui richiesta è nata proprio in funzione di un articolo 54 che avevo presentato qualche settimana fa e che riguardava in quel caso specifico una situazione di emergenza che era stata il crollo dell'albero verificatosi in Corso Magenta, fortunatamente nella sventura nelle ore notturne, quindi senza danni a persone, ma che comunque ha suonato un po' un campanello d'allarme rispetto al tema appunto del monitoraggio della salute delle piante ad alto fusto in città. Ed è proprio a tal proposito appunto che vorrei focalizzare l'attenzione su questo aspetto. Ora, Oggi si è trattato diffusamente di quello che è il patrimonio verde da tutelare, da preservare, da valorizzare nella nostra città. Un patrimonio che va oltre il perimetro circoscritto dei parchi, come accade in altre città, ma che di fatto è inserito nella rete urbana, perché le alberature della nostra città sono inserite nella rete urbana. E questo è un grandissimo valore, è un grandissimo pregio, è un punto di forza, ma comporta inevitabilmente anche oneri di manutenzione evidentemente maggiori. Faccio riferimento alla relazione che ha portato appunto Aster, che parla proprio dei problemi delle alberature cittadine, e cito l'elevata densità, la vicinanza ai manufatti, un altro tema evidente, lo scarso vigore e lo stato di sofferenza di alcuni alberi sacrificati proprio perché tolgono appunto in posizioni difficili, la vetustà e i problemi di stabilità, ne parlavamo appunto prima, le specie non idonee in certi ambienti e le potature frequenti che vengono richieste magari per esigenze di altro tipo e che però, come abbiamo avuto modo di vedere, portano anche a situazioni che poi fanno ammalare la pianta e quindi in qualche modo procurano danno. E appunto l'elemento su cui vorrei focalizzarmi è proprio, oltre a tutti quelli già trattati ampiamente, è il problema della sicurezza pubblica legata alle alberature. E quindi colgo l'occasione per chiedere quale appunto sia il criterio con cui avviene il monitoraggio delle piante, quindi quello che riguarda fondamentalmente le alberature, come viene appunto il monitoraggio delle alberature malate e pericolanti, secondo quali criteri si provvede all'abbattimento o al reimpianto? E con quali procedure e in quali casi si ricorre appunto all'abbattimento degli alberi in via preventiva, proprio per evitare di incorrere a problemi legati alla pubblica sicurezza e quindi alla pubblica incolumità. Per adesso mi fermo e ringrazio.
Grazie a lei, consigliere Costa. Consigliere Bruzzone, grazie.
Sì, grazie Presidente. Io mi scuso con le colleghe e i colleghi, intanto buongiorno Assessore e auditi, perché io, come dire, sono arrivato in questo Consiglio Comunale da 6 mesi, quindi da poco, però ho sempre la sensazione che ci sia, come dire, una situazione così, una dicotomia, come se ci fossero 2 comuni, perché io oggi pomeriggio ho sentito delle interessantissime relazioni, e in questo ringrazio Grignani e Costa in particolare, di un comune che oggettivamente con mille difficoltà fa il proprio lavoro, anche perché quando si ha a che fare con la cittadinanza non è mai un'operazione semplice, e poi un comune che va in parallelo. Mi riferisco alle dichiarazioni che ogni tanto rilascio al nostro sindaco su non si sa bene quali basi. Cioè, prima di arrivare qua leggo così che il sindaco rilascia l'intervista tale per cui Genova è una delle città più verdi d'Europa, senza rilasciare dati. Allora, domandiamoci se uno è effettivamente così, due, se effettivamente tutto questo verde che viene decantato sia effettivamente accessibile, perché anche a vedere la relazione, le slide che, e ringrazio la Presidente che almeno in questa commissione abbiamo trovato allegate, non è che tutta quell'area verde la possiamo definire così facilmente accessibile, l'avete detto anche voi. Quindi uno dei temi è rendere maggiormente accessibile il verde presente in città. Così come io sono d'accordo sul fatto che piantare alberi così senza ragion d'essere non si faccia il bene della città e vada fatto con con dei criteri. Però è anche vero, ed ecco perché leggo questa contraddizione, che Genova nel rapporto, come dire, alberi-cittadinanza non è che sia proprio messa benissimo. Se voi vedete e leggete un po' qualsiasi tipo di report, è stato pubblicato uno un paio di giorni fa, interessante, si dice che sostanzialmente a Genova abbiamo una media di 10 alberi ogni 100 abitanti. Milano è su 37, Torino su 47. Quindi, come dire, se vogliamo veramente gareggiare, come dire, con altre città del nord Italia, dovremmo domandarci come mai? Il grande assente, secondo me, ed evidenzio questa mancanza, che forse non è oggetto della Commissione, quindi chiedo scusa, è un po' un piano di manutenzioni, che è sempre il solito tema, che l'ho già sollevato più volte. Cioè, noi parliamo di verde, siamo d'accordo che una città per essere più bella deve essere più verde, per utilizzare uno slogan un po' così. Però è anche vero che manca sempre il passaggio successivo, cioè il piano di manutenzione. A me sfugge questo passaggio. Nel senso che è possibile avere un report su come viene mantenuto il verde urbano ed extraurbano, perché nella relazione di oggi giustamente è stato fornito un dato che molta parte o larga parte o buona parte, utilizzate il termine che più preferite, di verde è extraurbano, boschivo e di altre caratteristiche. Quel verde viene in un qualche modo mantenuto oppure no, pur essendo di proprietà del Comune di Genova? Perché poi avevamo fatto a inizio, proprio inizio mandato, una commissione su la cura dei torrenti, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, avevo chiesto anche l'aggiornamento, non è ancora stata aggiornata quella commissione, e lì era emersa questa cosa, cioè era emersa, guardate che se noi non ci prendiamo cura di ciò che sta dietro, il fiume fa il proprio mestiere, quindi tutto quel verde, in che modo viene gestito, se viene gestito? Poi ci sono, come dire, alcune questioni più puntuali. La prima domanda è su Via Bobbio. È un argomento che aveva sollevato anche il collega De Benedictis del gruppo di Fratelli d'Italia. E vorrei quindi porre questa domanda in maniera semplice. Visto che in quella via è impossibile vedere, cioè se io sono un pedone, viaggio, diciamo, con le mie gambe in una situazione un po' di pericolo, mi chiedo, visto che ho capito, credo di aver capito, che se procedo con una putatura dell'albero rischio di fare un danno, la domanda è, quegli alberi, e la faccio come segnalazione, non pretendo ovviamente la risposta qui oggi, però è da risolvere il problema, si possono potare o è meglio spostare i punti luce non lato fiume ma lato case? Perché oggi faccio questa segnalazione puntuale perché c'è un problema di pericolosità in quella via, sia per chi cammina sul marciapiede, sia per chi si accinge ad attraversare la strada lungo appunto gli attraversamenti. Altra cosa puntuale che io non ho capito, noi come gruppo avevamo fatto un'interpellanza, so che se ne era occupato anche il collega Pandolfo. Il rio del Parroco, se noi riteniamo che sia corretta appunto la gestione del verde, come siamo messi sul rio del Parroco? Perché io non ho capito se, pur essendo una proprietà privata, il comune abbia o non abbia, come dire, analizzato il progetto, cosa si voglia fare, perché quell'area verde non sarà più verde ma verrà creato dell'altro. Dopodiché vado un po', visto che, come dire, proviamo dello stesso territorio, fare un piccolo, e me ne perdoneranno i colleghi, un focus su Pegli, avendo l'assessore avvenente vorrei approfittarne. Qualche mese fa il collega del suo gruppo d'appartenenza, il collega Gossi, aveva presentato un'interpellanza, se non ricordo male, su Viale Modugno e gli aranci. Quindi vedo che il dottor Grignano annuisce tristemente, quindi rinnovo la domanda. Cioè, Viale Modugno e Via Vespucci con gli aranci, a che punto siamo? Altra domanda per quanto riguarda i parchi storici, che io non ho capito perché l'ho trovato nelle slide e devo dire che l'ho trovato molto interessante questo passaggio. Perché sull'ultima slide presentata dal dottor Grignani vedo tutta una serie di progetti sui parchi storici, molto interessante. Mi lascia perplesso, devo dire, quando leggo Villa Imperiale, restauro e valorizzazione, perché senza entrare nel dettaglio, restauro e valorizzazione, bellissimo. Siamo d'accordo, ma nel dettaglio cosa ci facciamo? Il municipio 3 ha presentato delle idee, delle istanze, un qualcosa, state dialogando con loro, non state dialogando, vi è un progetto di massima oppure lo troviamo nella slide però senza una finalità? È una domanda precisa, come mai all'interno dei parchi storici non vedo come un obiettivo, che potrebbe essere un obiettivo utile per tutta la città, il parco di Villa Doria, cioè c'è un motivo per la quale non, perché magari c'è, non lo so, e quindi chiedo, perché trovo appunto Villa Duchessa, l'orto botanico di Villa Pallavicini, Villa Imperiale, riqualificazione parco storico, non vedo Villa Doria, allora per curiosità appunto volevo chiedere questa cosa qui. In conclusione, io ritengo, pur condividendo, come dire, anche gli interventi degli altri auditi che ringrazio, che il punto principale, se vogliamo parlare non di quantità ma di qualità, è confrontarci, e che è la stessa cosa che dico su tantissimi altri argomenti, sul piano di manutenzione. Adesso si aprirà, come dire, la discussione del bilancio, ecco, quella potrebbe essere un'ottima occasione, perché se noi riteniamo che la cura del verde sia prioritaria per questa città, dobbiamo capire, lo so, io di cognome faccio Bruzzone, non voglio essere troppo genovese, quanti soldi ci mettiamo? Perché solo da lì possiamo capire, come dire, se effettivamente riusciamo a mantenerlo il nostro verde e mantenerlo bene. Perché se no rischiamo che aggiorniamo tutte queste commissioni, ma se non abbiamo un piano, un cronoprogramma diviso per municipio e ci diamo delle priorità, quindi municipio 1, priorità questa, municipio 2, priorità quest'altra, anche in maniera franca tra di noi, perché tutto non potrà essere possibile, ovviamente, ecco perché mi devo dare delle priorità. Io capisco, la giunta potrebbe dirmi, guarda caro, mi spiace, riesco a farti A e B, ma C non ce la faccio, va bene, ok, ci riaggiorneremo. Ma senza questo il rischio è che noi continuiamo a fare queste commissioni interessantissime, ringrazio i nuovi tecnici, ma non abbiamo veramente la visione e la prospettiva di come vogliamo gestire il verde della nostra città e quindi a rimetterci poi è la città intera. Grazie.
Grazie a lei consigliere Bruzzone e consigliere Aimè, grazie.
Grazie Presidente, ringrazio dottor Costa, dottor Grignani e gli auditi per il loro accrescimento in questa commissione. Volevo chiedere una cosa molto specifica, penso anche molto tecnico-amministrativa. Succede di sovente, mi capita spesso in Val Bisagno, ma anche nelle altre vallate, che ci sono delle campate che devono essere ripristinate da City Green Light e queste campate, è successo appunto di solito, proprio costantemente, ci troviamo di fronte a degli alberi di privati. Cioè questi alberi di privati che vanno a finire sul suolo pubblico fanno sì che la ditta incaricata di ripristinare queste campate dell'illuminazione pubblica non possa intervenire se non dopo essere intervenuti sulle alberature. E so che esiste anche un intervento di ingiunzione verso i proprietari dei terreni, so che esiste anche un intervento in danno. Volevo capire un attimino questa procedura amministrativa che sono consapevole che è estremamente difficile nei casi in cui non ci sono neanche gli interlocutori, perché abbiamo dei terreni abbandonati dove non ci sono neanche più gli eredi, non esistono più i proprietari, oppure i proprietari sono diciamo indigenti, non possono provvedere all'intervento. Volevo un attimino capire in questi casi qua, perché abbiamo dei casi come ad esempio la salita alla chiesa di Staglieno che è tuttora fermo il ripristino della campata di illuminazione pubblica perché il privato, seppur individuato in due proprietari di questo terreno, quindi che devono adempiere alla, diciamo, al taglio di questi alberi, non intervengono, quindi abbiamo una situazione di impasse su queste salite, soprattutto quello che ho citato adesso, che era una salita che sicuramente l'assessore l'avevamo informato, siamo già andati parecchie volte sul posto, la prendo come esempio. In questi casi com'è la procedura amministrativa per uscire da queste impasse? Perché ce ne sono tanti di questi casi qua in città, soprattutto nelle zone collinari. Grazie.
Grazie consigliere Aimè, consigliere Pandolfo, grazie.
Sì, grazie Presidente. Beh, mi accodo certamente alla richiesta della collega Alfonso che ha chiesto di avere delucidazioni rispetto al reimpianto di 6 vie cittadine così come illustrato dall'architetto Costa, che ringrazio per l'illustrazione puntuale. Poi riprendo le parole del sindaco Bucci il 14 maggio del 2022 sul principale giornale cittadino, dove affermava che là avrebbe, circa il tema dell'ambiente, avrebbe previsto la piantumazione di 15.000 alberi in tutta la città, diceva a spese dei cittadini volenterosi, e poi la stessa questione è riportata nelle linee programmatiche, a pagina 50 se non sbaglio, sì, a pagina 50 dice un albero un genovese, attueremo una piantumazione di almeno 15.000 alberi in ogni zona della città a spese dei cittadini volenterosi, quindi attueremo però poi a spese dei cittadini volenterosi. E quindi come questa è un po' una contraddizione, però Allora mi domandavo, ovviamente il comune non è che può scriverlo sulle linee programmatiche e poi stare fermo, deve fare, come dire, perlomeno un piano di incentivo, poi stante tutte le premesse che ci siamo detti e che condividiamo e che ha ripreso anche ora il collega Bruzzone, che non è solo un fatto di quantità ma è anche un fatto di qualità, però sulla base di alcune cose ci si candida alle elezioni, queste elezioni si vincono, poi si governa, beh, bisogna farle, o perlomeno bisogna raccontare come si intende agire rispetto a queste promesse. Idem, vale la stessa cosa, contenuta in quella intervista del 14 maggio e poi contenuta a settembre del 2022, il fatto che il Comune regalerà, in questo caso, un albero ad ogni bambino nato in città. È vero, mi spiace, che nascono pochi bambini, nonostante il sindaco dica che, come dire, siamo in una demografia sempre crescente, perché conta il numero dei telefoni, io valgo doppio, lo dico sempre, ma detto questo vorrei capire su questo progetto, che di fatto è quello della Genova del Verde, che inizia appunto a pagina 50 delle linee programmatiche presentate, cosa il Comune ha messo in atto. Colgo ancora l'occasione per riprendere l'esempio che faceva il collega Bruzzone sul tema del Rio del Parroco, perché di quella questione ci occupiamo da quest'estate, di fatto è un'area privata, per carità, però è emblematica di come sia avvenuta un'azione di disboscamento. Contestualmente il Comune di Genova ha attuato un declassamento di quell'area dal punto di vista idrogeologico e ad oggi potrebbe essere potenzialmente luogo e spazio di realizzazione di alcuni campi da paddle. Questo è quello che abbiamo letto, però diciamo da parte dell'amministrazione c'è stata smentita rispetto alla presentazione di progetti in questo senso. E allora mi domando, qual è l'alleanza anche che si può trovare con i privati, questa volta non solo per chiedergli, diciamo, i denari per piantare degli alberi, ma per evitare che questi siano rimossi laddove sono sani e laddove si sa che evidentemente non si possono realizzare dei manufatti, perché la difficoltà di uno spazio come quello del Rio del Parroco è evidente dalle immagini che noi abbiamo visto che sono state scattate durante tutte le alluvioni, quindi questo tipo di alleanza in modo diffuso come la si può regolare tra il Comune e i cittadini genovesi? Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pandolfo. Consigliere Villa.
Grazie, ma mi permetterete a quest'ora intanto di fare un ringraziamento. Lo faccio al dipendente comunale Grignani, perché è uno di quei classici esempi di quelle persone che sono giuste in un giusto ruolo. Mi permette di farlo, ci conosciamo da molti anni, ho fatto anche tanti anni il municipio, quindi lei sa. Perché se tutti fossero come lei, probabilmente anche il verde pubblico, e non solo, funzionerebbero meglio. Ma glielo dico davvero, colgo questa occasione, perché lei è, come credo per tutti noi, uno di quegli omnipresenti, la chiamiamo per ogni cosa e lei pazientemente ci risponde. Lo dico perché questo comune spesso invece utilizza del personale esterno per tanti ruoli diversi e, ahimè, io credo che non producano poi lo stesso quantità di lavoro e di cose. C'è questa mania un po' comune del sindaco Bucci di utilizzare tanto personale esterno in diversi ruoli, non soltanto in questo caso, ma spesso noi non abbiamo poi. Ringrazio anche l'assessore Avvenente però, perché chiaramente è stato chiamato ad un impegno abbastanza gravoso, dove i suoi assessori precedenti, i suoi colleghi precedenti, erano troppo impegnati in tante altre deleghe e, ahimè, al di là delle loro capacità o meno, che non sono io certo a giudicare, ma spesso si dimenticavano del verde, quindi delle manutenzioni, di tutto quello che era la nostra città. Ma al di là delle cose, mi sono permesso e mi scuserete se l'ho fatto anche in questa occasione, ma certamente invece, perché anch'io mi sento un po' a disagio, perché avete dei ruoli un po' importanti, anche nel rincorrere, voglio dire, gli annunci sensazionali del sindaco Bucci, che quotidianamente, come ha già fatto meglio di me il collega Pandolfo, ci propina progetti, idee faraoniche che spesso poi non vengono mantenuti o spesso vengono fatti in epoche in epoche preelettorali, ma poi spesso non si avverano nel lungo cammino della legislatura che dura 5 anni. Quindi i numeri che diceva Pandolfo sono quelli che sono pubblicati su ogni tipo di sito e che spero si realizzino in questa legislatura. Ma al di là di questo volevo porre 3 cose semplici. Ci scuserete, diventa anche un po' spesso il cosiddetto elenco della spesa, ecco, ma io volevo porre un po' la questione, perché anche io avrei chiesto, come ha fatto la collega Alfonso, relativamente a quali erano le 6 strade, perché conoscendo un pochettino come voi tutti, e credo che ci siano consiglieri che meglio più di me hanno fatto i consiglieri in quel territorio, la situazione della circonvallazione a monte. Ecco, dicevo, se tra quelle 6 strade c'è anche, voglio dire, la risistemazione programmata, come diceva il dottor Costa, di una parte almeno, voglio dire, della vegetazione sulla Corso Firenze, Corso Armellini e chiaramente Spianata Castelletto, e poi si prosegue fino all'incrocio di Corso Dogali, eccetera, perché chiunque, voglio dire, cammina su quel marciapiede si renderà conto della effettiva esigenza di una risistemazione di quei fusti, o risistemiamo i marciapiedi, o risistemiamo, voglio dire, le alberature. Io credo che, seguendo anche un pochettino l'ordine coerente di come si sta muovendo Aster, capire un attimino se ci sono, voglio dire, situazioni che a breve termine si inizieranno. In una situazione di parcheggi chiaramente oramai selvaggia, dove oramai tutti parcheggiano tutto, e lo dico semplicemente perché ho avuto modo, insieme ad altri cittadini, di, diciamo, percorrerla da Manin fino, ripeto, all'incrocio con Castello d'Albertis, e comprendere un po' la difficoltà davvero di una vegetazione che deve convivere con dei parcheggi. Si devono fare delle scelte anche un po' coraggiose, dire ai cittadini di quelle parti forse di parcheggiare in maniera diversa, si perdono la metà dei parcheggi, ma è chiaro che io credo che finalmente magari si vedrà qualcosa di un po' meno sensazionale, ma certamente più utile per il nostro verde, ma anche per il benessere dei cittadini. E questa è la cosa che fa parte di quell'elenco di cose che chiediamo in questa occasione. Oltre ad aggiungermi ai discorsi che sono già stati fatti su principi invece più generali, che credo ci vedano tutti quanti d'accordo. Seconda cosa, mi piace porre all'attenzione appunto di dell'assessore, una cosa che lui ben conosce, perché ha fatto come me tanti anni di municipio, le cosiddette aree sotto i 3.000 metri quadrati, delle aree verde. Ecco, è chiaro che in quelle occasioni, in quegli interventi, non dovrebbero intervenire, scusate, in quei siti non dovrebbero intervenire Aster, ma sono, voglio dire, competenza delle divisioni territoriali, tecniche territoriali di quei municipi. Ora io chiedo, quante sono le persone che lavorano alle aree sotto i 3.000 metri dei 9 municipi cittadini? Perché in quelle aree io vedo grande difficoltà, poca manutenzione. Sono, tra l'altro, io credo indicativamente, mi dirà poi Grignani che è sicuramente più bravo di me, 20-25% delle intere aree verdi, più sopra ancora, allora di più mi si conferma, perché le divisioni territoriali, come voi sapete, non hanno più operai, i municipi sono stati svuotati di personale, di risorse e di competenze. Sindaco Bucci ha centrato tutto perché chiaramente voleva decidere dal centro, eventualmente anche nei municipi. Lo dico perché tanti di noi hanno vissuto le esperienze dei municipi e quindi come me potranno comprendere quanto è difficile segnalare, voglio dire, a chi poi segnalarle, a un geometra, a un responsabile di una divisione territoriale, che ti dice, ti abbraccia e ti dice non so cosa fare, ma anche su quello io credo che dovremmo fare un'attenta valutazione, metterci delle risorse già dal prossima discussione sul bilancio, e io non mi soffermo sul bilancio stessi, e di capire anch'io quante sono le risorse che questo comune intenderà mettere già da questo bilancio su quelle che sono appunto gli interventi e le ristrutturazioni di tipo ambientale. Terzo ed ultimo, ha già fatto bene, voglio dire, il collega, ahimè, a far presente una delle situazioni che chiaramente credo ritardino spesso l'intervento del comune, spesso l'intervento di, o meglio la crescita di alti fusti o comunque di vegetazione in terreno privato, pone l'obiettivo dell'amministrazione di ingiungere il privato a fare l'intervento. Noi proveniamo da zone dove, ahimè, c'è il rischio spesso che il privato non sappia neanche di avercelo, quel territorio. Lui ha citato una cresa, io ne citerei altre 10, ma non sto qua ad annoiarvi, dove in realtà noi segnaliamo, ma spesso ci ritroviamo non nell'incapacità, ma nella impotenza del comune stesso di intervenire, perché prima che tu rilevi quanti sono, voglio dire, i proprietari di quel terreno, credo che passino 4-5 anni e forse poi devi ingiungerli a fare quell'intervento. Sono tra quegli interventi che diceva il dottor Costa, proprio spesso accadono nelle creuse, nelle cosiddette pedonali, spesso di questa città, che ce ne sono tante, e che ahimè però ostruiscono, offuscano l'illuminazione cittadina. Aggiungo anche con un po' di tono polemico il fatto che credo che la scelta sbagliata di questa amministrazione ad individuare in un soggetto come Greenlight l'illuminazione pubblica pone ulteriori ritardi, perché sfido chiunque a chiamare il centralino, come il signore o come credo ognuno di noi fa, e segnalare un punto luce. Ecco, io entriamo in un girone dantesco dove non ne usciamo mai più, e forse quell'illuminazione lì. Io sono venuto anche, non a sapere, ma credo vivo quotidianamente come tutti voi, il fatto che una volta, e lo dico perché c'è qui Aster, con i suoi operai, perché Mauro è stato anche, voglio dire, un lavoratore di Aster, interveniva quando cambiava il punto luce, si portavano dietro, mi scusi, qualche falcetto e qualche strumento e giravano intorno al palo luce e tagliavano la vegetazione in esubero. D'accordo? Ci capiamo, perché lo facevano, non era forse il loro compito, ma lo facevano, giustamente. Oggi non è più così, perché lei sa meglio di me, Presidente, che è consigliera come me, che Greenlight non interviene più, cioè, cambia la luce, ma se anche in una giungla di 100 tipi di vegetazioni diverse, sì, io l'ho visti fisicamente, come dei acrobati da circo, si infilano dentro un punto luce, cambiano la lampadina, ma tutto quello che gli sta intorno rimane lì, quindi non si vede come prima, ecco, cioè, nel senso, allora, al di là delle cose che sono reali, che sono anche dette magari in maniera un po' così, però ecco, io credo che questo sia un altro grande tema, lo sia in particolar modo in quelle aree, in quelle creuse che sono tanta e parte di questa nostra città, che mi deve essere affrontata. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Villa. Consigliere Ceraudo.
Sì, grazie Presidente, ma innanzitutto volevo appunto far notare che sul fattore appunto del verde pubblico c'è un decreto che logicamente stabilisce la cintura verde, che quindi dovrebbe essere rispettata, per cui il numero di alberi non dovrebbe mai decrescere, mentre noi abbiamo dei numeri per cui negli ultimi 5 anni abbiamo 1000 alberi in meno nella nostra città. Da questo punto appunto dobbiamo ripartire e capire un attimino il perché abbiamo un numero minore di alberi di prima e riuscire veramente a certificare quello che il sindaco in realtà aveva inserito nelle linee programmatiche, quindi i famosi 15.000 alberi, ogni nascita un nuovo albero, ma il risultato è che ai nostri numeri sono decisamente molto più bassi. Poi volevo capire, voglio fare delle domande abbastanza semplici per capire un attimino a che punto siamo per quanto riguarda il parco di Nervi e il restauro definitivo degli alberi caduti, perché sappiamo che dopo l'ultimo intervento 250 alberi erano caduti. Vogliamo capire quali sono stati gli interventi fatti in questi anni, quali sono le interferenze che ha avuto Euroflora, perché va bene il marketing, tutto quello che volete, però a numeri a oggi Euroflora non ha reso quello che doveva rendere e il parco è in sofferenza, e quindi capire il perché dopo tre manifestazioni di Euroflora i risultati del parco sono ancora indietro, capire realmente quanti lavoratori di Aster a oggi sono impiegati nelle manutenzioni del verde, perché a nostro avviso, noi sappiamo benissimo quanti lavoratori lavorano nelle varie ville storiche e a nostro parere sono in grossa sofferenza perché sotto organico, perché sono numeri bassi e soprattutto appunto gli spazi sono ampi, perché sappiamo che queste ville sono ville enormi che hanno bisogno di una manutenzione enorme e quindi l'investimento migliore sarebbe quello di incrementare i lavoratori di Aster e permettere quindi ad Aster di avere più liquidità per poter assumere e fare in modo tale di essere protagonista di questo tipo di lavoro, mentre sappiamo bene che lo sfalcio ad oggi è stato poi assegnato al rastrello e oltretutto abbiamo notizie, questo vorrei avere conferma, che ad oggi diciamo i soldi che erano stati stanziati sono finiti e in realtà quello dovrebbe essere una manutenzione ordinaria e non straordinaria, e quindi capire realmente se economicamente abbiamo ancora la sostenibilità di fare questo tipo di azione e soprattutto a mio parere di riportarlo invece in house, e cioè quindi utilizzando una nostra partecipata che ha le competenze per poterlo fare e non spostarlo sempre a delle cooperative. In più la gestione delle ville storiche, se la gestione delle ville storiche, il mantenimento delle ville storiche è quello di tutelarle, certamente non è quello magari ad esempio di dare dei permessi a dei giudici o al tribunale di poter parcheggiare all'acqua sola e quindi mettere delle macchine in maniera arbitraria in un parco storico, o allo stesso tempo ad esempio riuscire a riqualificare e rilanciare appunto il parco di Nervi, perché ripeto, a nostro parere è in grossa sofferenza. E, l'ultimo accenno che volevo fare era capire per quanto riguarda appunto la parte appunto dell'acqua sola e di Corvetto, visto che dovrà nascere anche lì la nuova stazione metro, quali saranno le ricadute sul taglio degli alberi e se c'è una ricaduta in quel contesto lì, e quindi se lo spazio verde verrà diminuito. Per il resto ringrazio come sempre per la competenza il signor Grignani, perché è il dottor Grignani che ci mette sempre grossa passione, e chiedo appunto al dottor Costa anche lui di magari darci dei numeri sui lavoratori e capire le esigenze di Aster, perché noi abbiamo interesse che Aster funzioni bene e che abbia un futuro verde per la nostra città.
Grazie consigliere Ceraudo. Consigliere Falcone, grazie.
Grazie Presidente. Mi accodo anche io ai ringraziamenti e ai saluti agli auditi, tra i quali vedo l'avvocato Lagomarsino, che ci siamo conosciuti nell'attività fatta nel municipio come consiglieri, e vedo la sua continuità, perché all'epoca ricordo che era nella lista dei Verdi, quindi il tema ambiente e alberi non lo ha mai abbandonato. Ecco, io volevo diciamo un'informazione. Ora, sono contento di aver visto nei numeri che nel 2021 le piante diciamo messe a dimora superano gli abbattimenti, e quindi c'è un'inversione di tendenza che ci fa ben sperare che la cosa vada sempre meglio. Però non ho sentito questa sera nessun accenno, se non in ultimo, in qualche intervento di chi mi ha preceduto poc'anzi, il riferimento è l'accostamento della messa a dimora di un albero per ogni nato o adottato da parte dei comuni. Se non ricordo male, questo è un obbligo di legge. E in seno al Ministero dell'Ambiente vi è anche un comitato al quale i comuni annualmente devono riferire con una certa diciamo programmazione sempre annuale. Per cui chiedevo, perché ricordo con piacere quando è nata mia figlia, parliamo di 27 anni fa, che il comune di Genova all'epoca aveva mandato a casa la comunicazione dicendo che a seguito della nascita c'era stato posto l'albero e abbiamo ancora la particella, avevamo tutti i riferimenti per andare a trovare la pianta. E quindi volevo capire se questo obbligo, che quindi potrebbe aiutarci a far sì che il numero delle piante messe a dimora siano maggiori, perché sì, che si nasce poco, però comunque sicuramente ci sono stati più nascite dei 200 rotti alberi, diciamo, ripiantati. Volevo capire se il Comune di Genova aveva individuato delle zone particolari da destinare a questo ottemperamento di legge, e quindi capire un attimino come dire, se vi è questa volontà appunto a rispettare questa legge, sostanzialmente anche perché quella legge, se non ricordo male, prevedeva la giornata dell'albero, cioè c'era una giornata italiana. E quindi cosa intenderebbe o cosa intende fare, diciamo, questo comune per la prossima scadenza, perché ormai il mese di novembre è stato, diciamo, è agli atti, per così dire. Per cui ringrazio ancora, diciamo, i convenuti, è stato utile avere queste informazioni e attendo qualche altra comunicazione in merito a questo rapporto obbligo numeri di alberi e nasce. Grazie.
Ce l'hai, consigliere Falcone, consigliere Vaccalebre.
Grazie Presidente, buongiorno colleghi, ma quando si parla di verde pubblico si nota che è una tematica che sta a cuore a tutti quanti, anche degli interventi che mi hanno preceduto da parte dei colleghi, e che in molti casi ne condivido appunto i concetti. Non ripeterò tante cose che sono state già dette, mi limiterò a fare soltanto una domanda. In relazione alle 6 strade che andranno rifatte, c'è anche via Corsica, che su quel vialone spesso mi viene, diciamo, sollecitato dai residenti, in quanti da anni si parla di un rifacimento delle alberature, ma ancora ad oggi non c'è nulla. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, il presidente Lago Martino ha del materiale, però visti anche i tempi, siamo andati un po' lunghi, deve ancora rispondere l'amministrazione. Se lei è d'accordo, invierei tutto ai consiglieri comunali. Sì, tenga conto che ha usato tutto il tempo.
Due domande velocissime. Sotto il profilo della riforestazione urbana, che cosa prevede di fare l'amministrazione? Quali fondi europei vi siete aggiudicati? E quanto investe il Comune sull'Ufficio del Verde, che è retto dalle spalle ampie del dottor Grignani in collaborazione con l'architetto Bobbe, ma credo che non abbia grandi altre risorse umane? E chiedo sulla lotta al punteruolo rosso, che sembra in qualche modo un castigo divino, se l'amministrazione intende fare qualche cosa, perché sono a conoscenza che altre città, quali La Spezia, Ceriale e Nizza, lo hanno efficacemente trattato e quindi sono riusciti in qualche modo a contenerlo e a debellarlo. Ci riserviamo ovviamente l'invio di materiale a tutti i consiglieri affinché lo possano valutare. Grazie.
Grazie, Avvocato Lago Martino. Prego, Assessore.
Ma, devo dire che io mi sento in dovere di ringraziare per questa occasione di confronto. Voglio ringraziare gli auditi per gli interventi pertinenti, assolutamente puntuali, così come quelli di tutti i consiglieri che sono intervenuti. Questa è la dimostrazione davvero che i consiglieri comunali sono il terminale dell'amministrazione sul territorio, quindi ognuno di voi è intervenuto ponendo un problema specifico di quei tre pezzi di territorio che ognuno di voi conosce bene. E lo so perché insomma ho fatto sia il presidente del municipio che il consigliere, quindi conosco le dinamiche. Allora, alcune risposte di carattere generale, poi i colleghi dell'Ufficio del Verde, di Aste, risponderanno nel dettaglio sugli aspetti di carattere tecnico. Consulta del Verde. Allora mi premurerò di fare in modo di poter attivarmi per poter convocare la Consulta del Verde. Non aspettatevi che avvenga domani, perché non sono abituato a raccontare delle favole alle persone. Preferisco essere antipatico, essere spernacchiato, ma preferisco attenermi alla dura realtà. Cercherò di adoperarmi, vi faremo sapere com'è la situazione e, appunto, come dicevo, sembra uno strumento molto utile, così come molto utile è stata questa commissione che io, se siete d'accordo, la proporrò ogni tanto, ci riaggiorniamo in primavera, e in modo che queste vostre osservazioni possano ottenere, come posso dire, una risposta anche di carattere concreto. Allora, si è parlato di tante questioni, insomma, qualcuno diceva, ma esiste ancora l'ufficio estetica cittadina? Sì, ha cambiato nome. Ogni tanto si aggira per i dimandi del comune con gli occhiali scuri per non farsi riconoscere, ma in realtà esiste lo stesso. Adesso si chiama ufficio assetto del paesaggio e del territorio, c'è un responsabile, fa parte della direzione urbanistica. A quanto mi dicono i tecnici, interloquisce e interviene ogni volta che c'è necessità, come posso dire, di avere un parere appunto dell'ufficio assetto del paesaggio, quindi cambiato nome, ma di fatto le competenze sono assolutamente le stesse. Sulla questione delle criticità relative ai viali, poi i tecnici vi diranno quali sono le famose strade. Mi sembra di aver capito che sono 6, però nelle aspettative dei consiglieri dovrebbero essere almeno 600-700, ma non credo che le risorse economiche a disposizione potranno consentire di farne 600-700. Ma al di là delle battute, io credo che da qualche parte bisogna pur cominciare. Magari se ne fanno 6 nel 2023, se ne fanno altre 6 nel 2024 e avanti così. Io credo che la politica sia davvero l'arte del possibile. Guardate, miracoli non è in grado di farne nessuno. Non li hanno fatti quelli delle giunte precedenti, non l'ha fatta questa amministrazione. Io dico sempre che se fossi in grado di fare miracoli mi farei ricrescere i capelli. Non è questa la condizione possibile, ma l'impegno è totale, assoluto, l'abnegazione totale, proprio per cercare di dare una mano a migliorare la nostra città. Queste sono le intenzioni del sindaco, di questa amministrazione, il massimo impegno possibile. Però possibile, da questo punto di vista qua, credo che di segnali, poi al di là delle posizioni politiche che sono tutto legittime, segnali di cambiamento di questa città, insomma, ne stanno emergendo diversi, in senso positivo, insomma. Però di criticità ne rimangono, insomma, io voglio citarne una, vedete, si è parlato, colleghi di Aster, dell'Ufficio del Verde, hanno detto cose molto interessanti. Io voglio citarne una. Nei nostri viali cittadini, la distanza tra un albero e l'altro era data da ragioni di carattere tecnico. Poi cosa è successo? Negli anni 70 abbiamo incominciato a posteggiare le nostre brave 600, prima ancora le 500. Adesso hanno quasi tutti il SUV 4x4 e pensano di poterlo fare stare nelle stesse condizioni di dimensioni spaziali dove prima ci stavano a 500. Quando non ci riescono, non è che desistono, mettono la retromarcia ridotta e spingono la pianta per cercare di farcelo stare. E che cosa succede? Non lo dico io, non lo spiegano i tecnici. Spingi oggi, spingi domani, si spacca la corteccia, lì dentro entrano i parassiti e fanno morire l'albero. Allora, c'è un coacervo di ragioni per cui ci sono delle difficoltà, le potature, tutte queste robe qua, il punteruolo rosso, poi c'è il punteruolo che qualcheduno c'ha nel cervello, che è privo completamente di senso civico e pensa che gli alberi siano di gomma e che si possano modificare in base alla grandezza dell'auto che si compra. Se dovessi dirla tutta, io vorrei fare come fanno in Giappone, che tu puoi comprarti la macchina se dimostri di avere un posto dove metterla, però siamo in un altro mondo, quindi questa roba non si può fare. E una delle ragioni per cui le alberi si ammalorano e muoiono è anche dovuta alla scarsità, in alcuni casi, del senso civico. Io mi adopererò, anche qui senza fare miracoli, per fare in modo che nelle 6 vie che verranno messe vengano messi dei dissuasori per impedire che le automobili con i loro bravi paraurti possano ammalorare e rovinare le piante. Ma so già che cosa succederà, perché lo sapete anche voi. Laddove sono stati messi, poi è nata la polemica, ma ci righiamo le macchine, lo fate perché avete fatto una convenzione col carrozziere sotto casa per farci aggiustare le macchine, insomma, ora se ne può sentire di tutti i colori. Però se siamo tutti d'accordo che l'elemento verde, l'elemento pianta, l'elemento fondamentale, perché noi respiriamo grazie alle piante, lo diceva benissimo la Gomarsina e anche gli altri, allora un rispetto nei confronti di questi esseri viventi, perché di questo si tratta, bisogna che lo coniughiamo in tutte le sue articolazioni. Compreso il fatto di poter, non voglio usare questo termine perché non lo condivido, ma sensibilizzare, questo sì, i nostri concittadini che ci sono dei comportamenti e degli atteggiamenti rispettosi che vanno ripresi e recuperati. Per quanto riguarda le aree verdi urbane, insomma, pare che fosse il consigliere nonché concittadino Filippo Bruzzone quanto diceva, ma quanto sono? Grignani l'aveva riferito, 172 chilometri urbani, quadrati nelle aree verdi urbane, che rappresentano il 72% della superficie totale della città di Genova per quanto riguarda le aree verdi. Non so quante altre città ce l'hanno, magari sono dislocate in maniera diversa, solo che Genova è una città particolare. Io ritengo che sia una città, sia la più bella città del mondo, ma questo sono, lo penso solo io o con alcuni concittadini, perché siamo in maniera esagerata, come posso dire, innamorati di questa città, ma è una città compressa tra le colline, le montagne e il mare, quindi anche il verde si sviluppa in su dirupi scoscesi, dove spesso e volentieri non è facile andare a fare manutenzione. E in particolare, poi il dottor Grignani vi dirà per quanto riguarda le scarpate. Ha ragione il consigliere Ariotti, ce ne sono di quelle che sono di competenza di Arte. In alcuni casi, caro consigliere, lei lo sa bene, perché abita in quelle zone, sono state trovate l'uovo di Colombo, in accordo con le associazioni, i comitati dei quartieri collinari, delle soluzioni che hanno visto la compartecipazione insignificante dei cittadini, però devo dire che in quei casi le hanno dato risultati eccellenti, perché attraverso delle cooperative sociali vengono tagliati gli arbusti e quant'altro, si è allontanato il rischio di incendi vicino alle case. E non so se quello sia un modello esportabile in tutta la città, ma è un esempio fulgido di come ci si può rimboccare le maniche e trovare delle soluzioni senza dire vabbè, mi pago le tasse, deve farlo il comune, perché è un po' nell'immaginario collettivo di ognuno di noi, no? Mi pare sempre che il consigliere Bruzzone parlava di Viale Modugno, eccetera. Io voglio aggiungerci un'altra cosa, proprio venerdì abbiamo fatto un sopralluogo con il responsabile del Verde del Ponente, Giuliano Pastorino, per andare a vedere alcune situazioni nel territorio, perché il Presidente del Municipio Ponente ci aveva chiesto un sopralluogo, siamo andati a vedere e a brevissimo, entro la primavera, verranno sostituite tutte le piante secche di Brancio Amaro di Viale Modugno, ma non solo. Il dottor Grignani, qui presente, dovrà presentare anche qui a breve un progetto articolato per la ripiantumazione delle aiole di Piazza Bonavino, che come molti di voi sapranno, la Piazza Bonavino era il giardino di fronte al palazzo di Adamo Centurione, di Gio Andrea Doria, e quelle aiole rappresentano lo stemma araldico della famiglia Doria, quindi un'aquila. E allora, per rispetto filologico di come fu realizzata illo tempore, il dottor Grignani presenterà un progetto per risistemare le alberature che sono state tagliate in questi anni, soprattutto palme, massacrate dal punteruolo rosso, e dovranno essere realizzate e messe a dimora delle piante per rendere simmetrica il più possibile le due aiole, quella di sinistra e quella di destra. Per quanto riguarda i rivi, sempre Filippo Brusone faceva riferimento ai rivi, aggiorneremo sicuramente questa commissione non appena ci sarà qualche elemento interessante da fornire ai consiglieri. Vi posso solo dire che il Comune ha quasi completato tutte le parti afferenti le proprietà dove il Comune è frontista, però non è sufficiente, ha ragione, bisogna che e sta cambiando il clima in questo senso, che l'amministrazione si sta impegnando per cercare di fare ingiunzioni ai soggetti privati confinanti, quindi frontisti anche loro, perché il Comune può tagliare tutta la parte che li riguarda, ma se a monte c'è un bosco di sequoie lasciato costruire inopinatamente, non lasciato costruire, lasciato crescere inopinatamente nell'alveo dei torrenti, a fronte di un'alluvione tu puoi averci pulito e data la cera nell'alveo dei rivi, ma se viene giù l'alluvione i tronchi possono incastrarsi nei ponti, nelle coperture, negli scatolati di cui molti torrenti genovesi sono provvisti e fare disastri e scempi. Quindi ci stiamo adoperando anche in questo senso, anche se è molto difficile, non mi ricordo più se lo diceva il consigliere Villa, ragione, insomma nel senso che andare a recuperare i soggetti proprietari, magari sono delle proprietà indivise, di eredi, che gliel'ha lasciato il nonno, lo zio, non sanno manco da avercele, riuscire a fare delle ingiunzioni, diceva il consigliere Aimè, non è assolutamente facile. Però il problema che voi avete posto dell'illuminazione che è inserita all'interno delle fronde degli alberi è un problema grosso. Perché vede, caro consigliere Villa, prima cosa succedeva? succedeva che Aster interveniva, perché sono cugini, no? Quelli della parte impianti, quelli della parte verde, di Concenove e Zakean lì che davano a mano. City Green Light non ce l'ha i cugini che si occupano del verde, ma anche da questo punto di vista stiamo riflettendo insieme al dottor Prandi e al vice sindaco Pisciocchi per cercare di trovare una soluzione che possa in qualche modo rendere più fluida, mettiamola così, l'attività di City Green Light nell'ambito degli interventi degli impianti di illuminazione nel nostro territorio. Vado alla conclusione con due osservazioni. Le priorità degli interventi sul verde vengono, come dire, concordati tra i municipi e Aster. Verso la fine dell'anno, che cosa succede? I tecnici di Aster, dottor Costa potrà confermare o smentire, si recano presso i municipi e concordano con i presidenti, con le giunte, quali sono gli interventi che le giunte segnalano come prioritari, fino alla concorrenza delle disponibilità economiche. Perché se avessimo quei 86-87 miliardi vi posso garantire che taglieremo tutto. Ma visto che questi soldi non ci sono, gli interventi di manutenzione ordinaria sono finanziati solo con entrate proprie del Comune di Genova, diventa un po' difficile, perché se no ci tocca, come dire, andare a mettere le mani sulla tassazione, ed è sempre una cosa molto, molto antipatica. Chiudo veramente, scusandomi se sono stato eccessivamente lungo, ma devo dire che questo dibattito di oggi è stato veramente molto molto interessante, per cui merita davvero delle risposte. Consigliere Gandolfo, Istituto Marsano. Abbiamo visto un esempio fulgido proprio questa mattina di come si può attivare una fruttuosa collaborazione, e da questo punto di vista il dottor Vignani le riferirà che questo tipo di convenzione è già stata fatta con l'Istituto Marsano, il quale, a fronte di una semplice segnalazione, è autorizzato a intervenire in collaborazione, coadiuvando l'attività di Aster, sulle zone verdi dell'intera città di Genova. Questo non è una cosa da poco, è un passo avanti importante per due ordini di ragioni. Primo, perché le disponibilità economiche e di personale per poter fare tutto quello che vorremmo non ce l'abbiamo, evidentemente, e questa sinergia può essere fruttuosa per un'altra ragione, perché poi anche qua il dottor Costa potrà smentire o confermare. Mi risulta che alcuni giovani provenienti proprio dall'Istituto Marsano, quindi vuol dire che il merito di questo istituto è di formare dei giovani bravi, sono stati assunti da Aster proprio recentemente. E tra questi ci sono delle ragazze che sono bravissime, che non temono assolutamente la differenza di genere, perché sono forse anche più brave dei ragazzi come giardinieri, e stanno lavorando alacremente e hanno sostituito le vecchie generazioni con una nuova lena, un nuovo slancio per la manutenzione del verde cittadino. Grazie a tutti.
Grazie Assessore. Dottor Grignani, vuole aggiungere qualcosa?
Aggiungo solo alcuni punti. Allora, c'era un assessore che, parto dall'ultima affermazione, Marsano, esiste tuttora vigente una convenzione stipulata dall'Ufficio Verde Pubblico con il preside precedente del Marsano, ma la convenzione vige tuttora e consente all'Istituto Marsano, attraverso i suoi studenti, di fare attività didattiche, pratiche e non solo teoriche, evidentemente, in tutte le aree pubbliche di proprietà del Comune di Genova. Consigliere Alfonso e forse qualche altro consigliere hanno chiesto, a proposito dei parchi di Nervi e del progetto di recupero e restauro e valorizzazione. Il progetto si articola su 5 annualità, è stato avviato, fermato, avviato e fermato, perché ricorderete ci sono state 2 edizioni di Euroflora. E di conseguenza, in accordo con lo studio di progettazione che aveva in allora vinto la gara, ovvero lo studio Dodimos, abbiamo dovuto, assieme ad Aster, rimodulare la programmazione per andare ad attuare degli interventi, permettetemi, spot, solo in quelle zone dove avevamo certezza che il progetto Euroflora non avrebbe portato modifiche, seppur temporanee. È cosa di qualche giorno fa, è stata approvata per il 2023 una delibera di finanziamento per proseguire le attività sui parchi di Nervi di circa 165.000 euro, le attività, abbiamo avviato gli incontri con Aster per concordare e modulare quanto è possibile fare rispetto all'annualità successiva, cioè all'annualità 2023, quindi quella che sarebbe il terzo anno di progetto, quanto riusciremo a fare con le risorse che ci sono state date. Poi c'era forse il consigliere Aimé che parlava di procedure legate agli interventi su strada. Allora, procedure legate agli interventi su strada sono estremamente complesse. Complesse perché, prima di tutto, prima ancora di fare una procedura di intervento, è compito e onere della polizia locale andare a verificare chi siano i proprietari dei fondi che confinano con la strada. Articoli dal 29 al 31, mi pare, del codice della strada prevedono che su alberature e siepi sia onere del proprietario mantenerle in ordine tali comunque da non essere pregiudizievoli per la sicurezza e la circolazione stradale, che sia essa, diciamo, legata a veicoli a motore piuttosto che a pedoni. Non ne fa una differenza esplicita. Detto ciò, una volta individuato il proprietario, polizia locale può procedere con le sanzioni previste dal codice della strada. Discorso diverso è quello lo può fare immediatamente. È chiaro, e voi non penso abbiate difficoltà a immaginarlo, le sanzioni fioccherebbero, non sono da 20 euro, ma sono qualcosa di più, dopo la sanzione, che è il primo approccio dell'amministrazione in questi casi. Ci può essere l'avvio di una procedura che fa l'ufficio strade, quindi diciamo l'ingegner Gatti, perché il settore è quello dell'ingegner Gatti, avviano una procedura in danno intimando alla proprietà di intervenire entro una tale data, in difetto interviene l'amministrazione attraverso Aster, che significa far intervenire Aster e l'amministrazione anticipa delle risorse, oltre che delle attività lavorative, a fronte di un tempo di ritorno in termini di esborso anticipato, che non è sempre né certo né quantificabile, quindi c'è un'aleatorietà estremamente ampia. Qualcun altro, non mi ricordo chi, forse la consigliera Lodi e forse Vincenzo Lagomarsino, hanno parlato del PUC e quindi del piano del verde, e lo collego a un altro elemento di legge che è la legge 10-2013. Legge 10-2013 che è una legge nata male, perché da quando è nata ad oggi non mi risulta sia stata mai una volta finanziata. Quindi è una legge che, da quanto ne so attraverso colleghi di altri comuni italiani, è una legge frequentemente disattesa perché non trova, come dire, una capienza, un bacino di risorse per poter essere messa in atto. Non tanto per quello che è il piano del verde, e su quello non entro nel merito perché non è una mia competenza o scelta, ma è una scelta politica. Competenza tecnica sì, ricordo solo che Ufficio Verde Pubblico, assieme ad altri uffici e ad altri soggetti, aveva elaborato e predisposto le linee guida per il piano del verde, tuttora esistenti. Parte di quelle cose le scrissi io con altri colleghi, quindi lo conosco piuttosto bene. Detto questo, però, la legge 10 del 2013 parla di censimento del verde, oggetto di discussione e di attività anche odierna, e parla dell'albero per ogni nato. Da lì scaturiscono cose che in realtà nascono, direi, molto prima e quasi in parallelo alla milizia forestale, così si chiamava il corpo forestale, quando è stato fondato. Quindi l'albero per ogni nato nasce in realtà molti anni fa. Detto questo, forse è passato e non ne ho dato giusta evidenza a proposito del PNR forestazione. Vi ho detto che Comune di Genova ha messo a disposizione del Ministero 56 ettari, di cui 30 disponibili per attività di forestazione, riducibili fino a un minimo di 21.000. Non è un gioco dei numeri, ma è un gioco tecnico che, se mi date due minuti, cerco di potervi spiegare. Allora, il Ministero, il MITE, ha messo in piedi un avviso pubblico quest'estate, dopodiché, o meglio, in contemporanea, ha pubblicato delle linee guida, prevedendo un numero rigido per tutte le città metropolitane di 1000 piantine ad ettaro. Parlo di piantine perché nel documento si fa riferimento a quello che tecnicamente è definito postime forestale. Quindi scordatevi nell'immagine di piante le piante pronto effetto che si mettono in ambito urbano o nella costruzione di un giardino, cioè non sono piante giovani, al pari del neonato sono neonati, cioè stiamo parlando di piante provenienti da semenzaio, quindi vivaio, da 1 fino ad un massimo di 3 anni. Questo è quello che è previsto e non avrebbe senso che fosse differente perché stiamo parlando di interventi forestali. Perché ho detto da 21 a 30 ettari? Perché il Ministero ammette che sull'ettaro, ovvero i 10.000 metri quadrati misurati vuoto per pieno, ci sia una tara inutilizzabile fino ad un massimo del 30%. Cosa vorrebbe dire tara inutilizzabile in un ambito come può essere un monte dove andare a fare forestazione? Ad esempio roccia affiorante. Non è pensabile che io vada a mettere delle piantine sulla roccia. La natura ci riesce, ma con tempi e modalità diverse e solo con l'arrivo di un seme, magari, scusate, defecato dall'ungulato che passa di lì o dall'uccello che si posa in quello sperone di roccia e lì pian piano cresce, ma stiamo parlando di numeri. Quindi la nostra compresa è di 55-56 ettari, particelle 74AB, particelle 75AB, così definite dal piano di assestamento forestale. Interventi di forestazione ammessi, piano progetto del comune approvato dal Ministero, convenzione attuata con Città Metropolitana, esecuzione dei lavori. Bene, quelle 30.000 piantine, di cui 21.000 saranno alberi, nella precedente parte iniziale vi ho detto che il 70% sono alberi, il 30% arbusti. In riferimento alla legge 10 albero per ogni nato, se dovessimo far riferimento in modo, come dire, estremamente rigido, parleremo di 21.000 nuovi inserimenti di piantine afferenti a specie botaniche arboree che potrebbero essere, come dire, una banca entro cui far confluire gli alberi per ogni nato, anche perché se noi dovessimo pensare di inserire annualmente, io non conosco i dati precisi della natalità genovese, ma immagino che almeno 1500 nati ci siano in città a Genova, e penso che sia un dato, seppur demograficamente poco significativo, da un punto di vista degli spazi necessari, decisamente significativo. Dove li mettiamo? Genova è una città densamente abitata, densamente costruita, abbiamo un centro storico che non ha grossi spazi ove inserire nuove piante, qualche spazio ce l'ha, ma non stiamo parlando di migliaia di piante all'anno. Gli unici bacini che abbiamo, a mio giudizio da tecnico, possono essere quelli legati a forestazioni o ad interventi al termine del periodo di 10 anni dove non si può fare niente nelle aree percorse da incendio, quelle potrebbero diventare il bacino ove inserire nuovi alberi. Ma stiamo parlando di zone non all'interno del nucleo urbanizzato, dove semmai, e voi lo avete colto, e grazie anche a Giorgio che ha fatto un'illustrazione secondo me tecnicamente molto efficace, bisogna procedere con un piano di ringiovanimento. Lascio poi a lui la parola per dire quali sono le aree per le quali abbiamo già fatto alcuni ragionamenti, le zone su cui abbiamo fatto alcuni ragionamenti, ma vorrei citare recenti sostituzioni, ad esempio Corso Paganini, lato nord, in cui abbiamo sostituito tutte le sofore, una delle quali era caduta in una giornata estiva, luglio di, mi sembra, 3 anni fa, in assenza di vento, di sollecitazioni meccaniche, le abbiamo sostituite, qualcuno, come dire, ha fatto anche delle osservazioni, ma sono piante cinesi. Beh, prima c'erano le sofore iaponiche, adesso abbiamo messo la Correuteria paniculata, non ne farei una questione razziale fra cinesi e giapponesi, ma di adattabilità ad un ambiente che di naturale non ha niente. Stiamo parlando di una strada dove nemmeno il terreno che c'è sotto all'asfalto è un terreno naturale, è un terreno riportato quando hanno costruito la circonvallazione, ma non è un terreno naturale, è profondamente rimaneggiato, compattato, inquinato, che non significa discarica abusiva, ma anche semplicemente l'acqua piovana che passa ricca di idrocarburi o di altri elementi che sono normali in una città, e beh, prima o poi nel terreno ci finiscono. Stavo guardando i vostri volti cercando di capire se mi sono dimenticato delle cose rispetto, forse qualcosa di... Sì, allora, Villa Imperiale, se hai in mente la diapositiva coi pallini della dislocazione, bravo, allora abbiamo cercato di individuare tra gli oltre 20 parchi cittadini quelli che avevano un po' di problemi in più di altri e soprattutto avevamo a che fare con un bando, perché quelle ville, cioè i tre parchi oggi inseriti nel DL50, derivano da progettazioni presentate, schede e domande presentate attraverso il PNR Ville e Parchi Storici. Era consentito un massimo di 3 parchi per ogni città, fino ad una concorrenza massima progettuale di 2 milioni di euro cada uno. Quindi abbiamo scelto quei 3 parchi facendo anche un ragionamento non solo legato alle necessità di ogni singolo parco, ma anche alla dislocazione dei parchi e dove, insomma, per accontentare un po' tutti i cittadini che fanno da Vesima fino a Capolungo. E quindi la risposta è lì. Cosa facciamo? Prevalentemente, o meglio, una quota parte importante del progetto per Villa Imperiale riguarda i muri di contenimento a nord del parco, fortemente ammalorati. Villa Doria sì, ha necessità, siamo intervenuti anni fa, credo ci sia un sopralluogo con l'assessore e il municipio la prossima settimana, ragioneremo anche su quello. Io non vorrei andare avanti perché se no parliamo ancora per delle ore e vorrei lasciare anche al dottor Costa la parola.
Dottor Costa, grazie.
Ok, allora, per la stazione metropolitana, direzione competente, direzione mobilità, RUP, ingegner Manuel Asciutto, io non posso rilasciarvi notizie che non ho di prima mano perché non sono io l'attuatore di quel progetto. Questo relativo alle eventuali interferenze fra Acquasola e stazione di Corvetto. Per quanto riguarda Acquasola, progetto che va avanti, il progetto va avanti, si avvieranno gli interventi esecutivi a partire dal gennaio 2023, domani credo, fra l'altro abbiamo una riunione tecnica con gli auditi di Italia Nostra, quindi con il presidente, con Vincenzo Lagomarsine, con la signora Lupi Ratti, presso gli uffici del nostro direttore d'area, l'ingegner De Fornari. Comunque il lavoro va avanti. Via Corsica e gli interventi sulla scelta delle strade, lascerei la parola a Giorgio.
Grazie, dottor Costa, prego.
Cerco di essere molto rapido, spero di non dimenticarmi nessuno, perché sono state tante suggestioni interessanti. Intanto la prima da Lagomarsino, con cui interloquiamo spesso, che ringrazio, gli alberi sono una questione di qualità urbana e non sono degli arredi, non sono cose morte, non sono cose fisse. Per questo bisogna ragionare in termini evolutivi, però su questo nasce anche il contrasto, nasce il problema di fondo che vi lascio aperto. Siamo coscienti che dobbiamo cambiare per tantissimi motivi, non ultimo quello dei cambiamenti climatici, siamo coscienti che se dobbiamo levare gli alberi in certe zone vuol dire che quegli alberi lì hanno fallito, quindi non ci possono tornare gli stessi alberi nello stesso posto. E su questo però poi cadiamo perché vogliamo che tutto torni come prima, tutto torni come nelle foto di inizio secolo. Ecco, purtroppo il cambiamento bisogna accettarlo, bisogna giocarsi. E quindi ho sbirciato, ero curioso, alcune foto, sempre che veniva l'Italia Nostra, di alcuni esempi che non piacciono, io dico non piacciono, però ci sono delle fasi di transizione. È innegabile che quando elevo un albero che ha 80, 90, 100 anni, quello che rimetto, non dico che ci vorranno 100 anni, ma ci vorranno 10, 20 anni perché ritorni a essere significativo. L'ordine di grandezza è questo, quindi non è un caso che vi ho fatto vedere degli impianti fatti 10 anni fa, perché sono quelli che danno l'idea. Quando io faccio dei reimpianti, nel tempo breve, è una fase di transizione importante, per cui non vedo il risultato. Però difficilmente riesco a piantare le stesse piante nello stesso posto. Questo vale anche per i parchi di nervi, vale anche per aree storiche. Bisogna accettare questa differenza. L'esempio clamoroso è quello delle Phoenix canariensi, quindi delle palme, che tutte le città d'Italia hanno accettato che non si possono essere più le stesse. Noi cerchiamo di mettere alcune piante dello stesso simili, però Phoenix canariensi sulla fascia di rispetto di Pra, notizia di venerdì, è piena di punteruolo rosso. Ed è la stessa Phoenix che c'è nel Porto Antico. Cosa succederà? Buona domanda. Non lo sappiamo. Dobbiamo vedere come evolve, dobbiamo cercare di capire e poi chiaramente reagire. Quindi dobbiamo accettare questo cambiamento che è sempre più veloce perché sono veloci i cambiamenti climatici. È innegabile che quando noi cerchiamo piante da sostituire, la prima cosa è cercare le piante che siano resistenti, non che non ci diano problemi dopo, perché i problemi non sono i nostri dei manutentori, sono i problemi di tutta la città che ha delle piante che non funzionano. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere delle piante funzionali, ma necessariamente ci sono dei cambiamenti. Quando noi facciamo un progetto di non noi, perché poi lo facciamo insieme con l'ufficio del verde, lo vediamo con l'ufficio del paesaggio, lo vediamo con la soprintendenza, lo sottoponiamo ai municipi, perché sono i più vicini, conoscono il loro territorio, studiamo oltre che le questioni tecniche anche le piante che vengono sostituite. Ci sono sempre delle contraddizioni, non siamo tutti sempre d'accordo, però siamo andati avanti e credo che alcuni risultati comincino a vedersi, però dobbiamo accettare questa contraddizione. Vorremmo che tutto rimanesse come prima, come paesaggio, come bellezza, eccetera, ma siamo costretti a cambiare qualcosa, quindi qualche compromesso è necessario. Questo perché sono usciti diversi esempi, poi ci sono gli esempi puntuali come l'albero storto di Corvetto, peccato che lì sotto ci hanno scavato Iren perché sotto c'è un tubo proprio lì sotto, per cui voglio dire gli esempi puntuali non fanno scuola, ecco, bisogna poi vederli un pochettino una volta. Altre cose, siamo stati chiamati da consigliere Lucente proprio in causa direttamente per la questione dell'endoterapia. Io ho fatto una risposta molto dettagliata spiegando eccetera, mi spiace che non gli sia arrivata, la cercherò, gliela reinvieremo volentieri. Spiegavamo però che ci riserviamo sempre sulle questioni tecniche un parere tecnico nostro, e se decidiamo che un metodo è migliore di un altro non ci tiriamo indietro, perché la questione dei metodi di endoterapia sono stati studiati negli anni, abbiamo citato anche un libro che ha fatto scuola, e ce ne sono alcuni che danno meno danni agli alberi di altri, e su questi abbiamo puntato, tra questi il metodo Corradi, che poi è evoluto e quindi ha cambiato nome. Però un discorso lungo specifico che abbiamo fatto con lui, che io pensavo gli avesse ricevuto la risposta, mi scuso, mi spiace, e quindi gliela faremo ritornare appena possibile. Come si interviene sui tagli degli alberi? Alcune cose interessanti, spero di ricordare a tutti. Noi abbiamo detto abbiamo moltissimi alberi, facciamo dei controlli specifici nelle zone che noi sappiamo essere più critiche per età o per crolli avvenuti, e facciamo circa un migliaio di controlli specifici che vengono dati volutamente a tecnici esterni, specialisti, perché si potrebbe creare comunque questo equivoco di conflitto di interessi, perché io poi vado a tagliare. No, ci sono degli esterni, sono persone strumenti specialisti che vengono selezionati con gare, eccetera, hanno degli affidamenti e controllano un certo numero di piante, sulle quali sappiamo, perché comunque un po' d'occhio ce l'abbiamo, che alcune poi dovranno essere tolte per levare il pericolo. Quindi si procede a un'eliminazione dei pericoli progressiva. Vi dicevo, attualmente l'approccio è soggettivo, nel senso che noi definiamo delle zone più pericolose perché conosciamo la storia, perché conosciamo gli scavi che ci sono stati per tanti motivi, ma possiamo sbagliare. Vogliamo arrivare a un sistema di valutazione del rischio e partendo dalla frequentazione delle aree, quindi ci saranno delle zone più controllate perché sono più frequentate e quindi l'eventuale crollo può dare più danni. Poi c'è tutto il problema della percezione del rischio, ma su questo potremmo fare un altro consiglio. Quindi una volta che noi abbiamo la valutazione di pericolo elevato, che in alcuni casi tiene conto del rischio, in alcuni casi no, perché dipende poi dalle scuole di pensiero, ciascuna pianta che è già schedata viene assoggettata a richiesta di autorizzazione. Se è urgente viene elevata con l'urgenza, perché certe volte ci sono delle piante che sono veramente brutte. In altri casi esiste un sistema di autorizzazione che avviene per tutte le aree cittadine a livello comunale, quindi l'ufficio del verde, per le aree vincolate attraverso la soprintendenza o l'ufficio del paesaggio, perché si mette già lì la richiesta poi di sostituzione o di non sostituzione, perché continuo a insistere, noi abbiamo perso 1000 alberi, ma ce ne sono 40.000 che stanno crescendo, e se crescono hanno occupato abbondantemente gli spazi di quei 1000. Quindi noi abbiamo un grosso problema di carenza di spazi, che è un problema che, voglio dire, ci sta anche bene, perché riusciamo a migliorare la qualità. Laddove si creano nuovi giardini ci sono sempre nuovi alberi. Io adesso ripensavo nella discussione, adesso si aprirà il parco della Gavoglia, sono altre decine di alberi nuovi, tutti quelli della Corsa Italia. Cioè laddove ci sono nuove aree verdi evidentemente accresciamo i numeri, ma pensare di andare a infilare gli alberi dove sono caduti, ti viene il dubbio che se sono caduti, se hanno avuto dei problemi, forse lì lo stesso albero non ci può stare, ovvero non ci può stare in tempi brevi. Quindi noi abbiamo bisogno di tempi di transizione che sono pesanti e sono faticosi. Vengo alla cosa principale, cioè la lista degli alberi che è stata accennata. Prima c'era anche il discorso del punto ruolo, Alassio e Spezia si sono inseriti in una fase di transizione in cui si poteva ancora immaginare di fare qualche cosa. Con la legge regionale sull'uso dei fitofarmaci, le leggi regionali ligure sull'uso dei fitofarmaci, abbiamo le mani completamente legate, in città non possiamo usare nessun fitofarmaco, e questo per leggi incrociate che vetano una cosa o un'altra. E quindi purtroppo questo ci blocca, quindi sul punto ruolo non abbiamo nessuna arma, questo è inutile negarlo. L'obiettivo è far vivere bene le palme, perché le palme stressate vengono attaccate, le palme invece che stanno un po' meglio riescono in qualche modo a difendersi, di specie diversa da canariensis. Discorso lungo anche su questo, se volete poi vi posso ulteriormente specificare. In via Bobbio stiamo lavorando per spostare i pali, perché voglio dire, gli alberi ci sembra un peccato levarli, e veniamo alle aree di intervento. Corso Carbonara è in corso, la settimana prossima comincia un secondo lotto di sostituzione completa di tutta l'alberatura di un pezzo di filare di 3, col terzo concluderemo Corso Carbonara. Questo è importante, sarà impattante, arriveranno un sacco di segnalazioni, però lo diamo già in corso. Viale Nazario Sauro è progettato e lo faremo durante l'inverno, la stagione buona è questa, quindi siamo a cavallo dell'anno, e poi nelle statistiche metteremo quello che avremo fatto entro dicembre. Invece sono da progettare sicuramente Corso Magenta nella circolazione a monte, via Gibi d'Albertis, che sappiamo che avrà un impatto enorme, quindi siamo molto preoccupati, ma comunque è una via insostenibile allo stato attuale, e quindi la progetteremo. Vespucci Modugno possiamo considerarle una, due, comunque insomma sui sei c'erano dentro. Via Croce Rosa è a Bolzaneto, Piazza Bignami e Piazza Bonavino hanno avuto dei grossi problemi, e Piazza Bignami ce l'ha ancora adesso. Via Corsica probabilmente potrebbe essere progettata da chi realizzerà la rotonda, ma comunque è nella lista di quelle da progettare. Quando diciamo progettazione non vuol dire che interveniamo subito, mentre Nazario Sauro il progetto c'è già e quindi possiamo intervenire, ma vuol dire che ci mettiamo lì, studiamo a fondo la situazione, valutiamo tutte le interferenze che sono sia i sottoservizi che gli impianti di illuminazione e sottoponiamo a un processo di approvazione qualcosa che sappiamo essere estremamente impattante, perché levare tanti alberi impatta sulla popolazione e questo ci rende difficoltoso il lavoro. Però voglio dire, siamo qua apposta, l'esperienza l'abbiamo fatta e lavoriamo per migliorare la città. Spero di non aver dimenticato nessuno, posso garantire che i corsi che ci saranno per i giardini dei parchi storici finanziati del PNR hanno chiesto di essere noi formatori, perché sanno che comunque un'esperienza ce l'abbiamo anche nei parchi storici, quindi posso garantire il nostro impegno anche nell'alberatura dei parchi. Grazie.
Grazie a lei. Io direi che siamo andati molto lunghi. Vabbè, consigliera Lodi.
Cioè, le commissioni non sono a tempo, ma è un momento di riflessione. Ho aspettato un anno e mezzo per avere dati degli alberi, penso che se posso fare una battuta non tolgo tempo a nessuno. Colgo favorevolmente il fatto, e quindi lo rilancio all'assessora venente, del fatto che un conto è tutto il lavoro encomiabile degli uffici. Il piano del verde del PUC è una scelta politica, quindi visto che c'è un po' l'idea di far partire il tema della consulta del verde, ci auspichiamo che questo sia un percorso che arrivi senza pretendere miracoli. Poi l'altra battuta che faccio rispetto allo spazio, lei diceva nelle città non ci sono gli spazi, mi viene in mente il bosco verticale di Milano e tutto quello che è, a parte quella che è una provocazione, però come per esempio invece rispetto a Milano e a tutto quello che va sul verticale, a parte quello che ovviamente è un grattacielo che è sintomatico, cioè come si possa lavorare non solo sull'orizzontale ma un po' anche su scelte e strategie diverse, perché comunque gli alberi veramente sono qualcosa che cambia la salute dei cittadini. E quindi io vedo sempre in maniera favorevole che quando vado a Milano tutti ci hanno in cima i terrazzi, hanno molto verde, io credo che sia una cultura questa anche da far crescere, che non sì, però penso che si possa lavorare, anche perché ne va della salute dei cittadini, quindi insomma, grazie.
Grazie consigliera. Consigliera Riotti, la prego di
essere. Sì, brevemente, un minuto nemmeno. Si parlava appunto di collaborazione nel territorio con comitati e associazioni, quindi per non lasciare niente al caso, e sicuramente così non è, come possiamo sviluppare al meglio queste collaborazioni? A mio avviso un possibile incontro in ogni municipio dove possiamo dire, e il municipio può dire, qui in questo territorio abbiamo tot comitati o associazioni che sono pronti a collaborare con noi per il verde pubblico. Ora non vorrei andare fuori tema, qua si parla di alberature, perché magari quello è un lavoro più complesso, dove è possibile intervenire in queste aree. Noi ci occupiamo di quest'area, poi per quello che è nelle loro possibilità. E poi si parla anche di lavori di pubblica utilità, appunto, anche per i percettori del reddito, abili al lavoro, eccetera, o chi deve comunque eseguire certe lavorazioni. Secondo me questo è un tema da sviluppare, non solo per alberature, che magari è una questione anche di sicurezza più complessa, ma soprattutto per il verde pubblico. Grazie.
Grazie a lei, dichiaro chiusa la seduta, grazie.